Grazie, rimaniamo in piedi solo un momento mentre chiniamo i capi per la preghiera. Se c'è una richiesta stasera, che sia fatta conoscere da una mano alzata a Dio per la richiesta. Nostro Padre Celeste, Tu vedi le mani e sai cosa c'è nel loro cuore, sai di cosa abbiamo bisogno e Tu hai promesso che saresti stato un aiuto davvero presente nel tempo di difficoltà e preghiamo che Tu li liberi da ogni problema, concedilo Signore. Ti ringraziamo per quello che fai oggi nel Paese. Il grande mistero del Vangelo viene svelato in tutto il mondo a migliaia di persone che credono che Tu stai preparando una chiesa da ricevere alla Tua venuta. Io prego, Padre, che ce ne siano molti da questa città che andranno in quel grande rapimento che stiamo aspettando in qualsiasi momento. Concedilo. Benedicici insieme ora mentre siamo riuniti nel nome di Gesù, chiedendo a Dio nel Suo nome di essere con noi. Siamo nelle Tue mani, Signore. Fai di noi come ritieni opportuno. Amen. Certamente, nuovamente ritengo questo essere un grande privilegio stasera, essere qui con le persone e credere che Dio si impegnerà di nuovo per noi stasera e possa la Sua ricca grazia riposare sempre su di noi. La cosa meravigliosa ieri sera quando lo abbiamo visto guarire le persone del continuo e abbiamo disposto quella serata per la preghiera per i malati. Di solito cerchiamo di non occupare troppo tempo per i malati. Preghiamo ogni sera, tutti sono inclusi. La cosa principale che cerchiamo di fare è far vedere alle persone che Cristo non è morto, che Egli è vivente. E se solo possiamo vedere che colui che ci ha fatto tutte queste grandiose promesse è qui per confermare quelle promesse. Ora, quello che vedete qui nella riunione quando abbiamo quelle serate così, veramente non c'è modo di spiegarlo. Mi trovavo là fuori quando un paio di sorelle si sono avvicinate, erano tre credo, e una sorella ha guardato giù, ha detto: fratello Branham, voglio ringraziare Dio per la sua misericordia per i miei figli stasera, i miei cari. Venendo una macchina si è rovesciata e loro si sono rovesciate tutto, ma non hanno avuto nemmeno un graffio. Sono qui proprio ora seduti sui gradini davanti cercando di sentire il messaggio dall'esterno. Grazie, sorprendente. A volte, come è stato, come ho detto ieri sera venendo da Emmaus, Egli cammina con noi ogni giorno e ci aiuta, e tuttavia forse non lo riconosciamo finché proprio a volte. Ora, le visioni sono qualcosa al di là di qualsiasi cosa chiunque possa spiegare. È il Dio infinito che conosce la fine dal principio e predice la fine e dice quale sarà la fine, perché Egli sapeva tutto e sa ancora tutto. Non c'è niente che Egli non sappia ed Egli adesso non ne sa di più di quanto sapesse al principio, perché Egli è infinito. Credete che Dio è infinito? Se non lo è, non è Dio. Quindi allora pensate soltanto, qui c'è proprio, non potete scindere l'infinito, è proprio come essere infinito, è proprio come essere quello che io direi eterno. L'eterno non ebbe mai inizio, quindi non finirà mai. Ci avete mai pensato? E ogni cosa che inizia ha una fine, vedete? Le cose che non hanno fine sono cose che non hanno avuto inizio. Ed è quel motivo per cui dobbiamo avere vita eterna. Noi siamo parte della vita di Dio, che è la parola eterna, fratelli, sapendo che viene dalla parola greca Zoe, che significa la vita stessa di Dio. Ecco perché diventiamo Suoi figli, vedete? La vita eterna è in noi. La vita che in noi non è mai iniziata e non può mai finire, non può morire più di quanto Dio possa morire, perché è eterna. C'è solo una cosa eterna ed è Dio, e noi diventiamo parte di Lui perché diveniamo figli e figlie di Dio. Che meraviglia sapere che Dio ha promesso. Abbiamo solo bisogno di più tempo nei risvegli. Un giorno spero di avere una tenda che ho voluto prendere da così tanto tempo io, e così potremo rimanere un po' più a lungo, così potremo mettere da parte ogni strana sensazione. Le persone non vogliono essere così, ma in realtà sono proprio in quel modo, vedete? Lo facciamo. Ci riuniamo insieme come un gruppo di persone proprio da dovunque veniamo, diverse denominazioni ci prendono qualunque cosa. Poi quando entriamo in congregazioni così, allora vedete accadere qualcosa di misterioso, in un certo modo è assolutamente scioccante per noi. E così, principalmente con i ministri, non con questi, ma con i ministri più di tutto. Sono pastori, stanno a guardia delle loro pecore, vedete, così osservano ogni piccola cosa. Voi non potete incolpare l'uomo, vedete, perché prima deve capire. Ma la cosa, se un uomo solo critica, fermamente lo rifiuta, allora là c'è qualcosa che non va. Se un uomo non dà considerazione per guardarlo attraverso la Bibbia e cercarlo. Guardate, ecco come i farisei fecero al nostro Signore. Sapevate che ogni profeta che sia mai sorto sulla terra non è mai stato ricevuto dalle persone. Ogni messaggero che Dio abbia mai mandato non è mai stato ricevuto e non sapevano chi era il messaggero finché non era morto e se n'era andato. Ora è giusto. Voi gente cattolica qui, come avete mancato di riconoscere Giovanna d'Arco? Molti di voi scolari lo ricordano. Quella donna era una donna di Dio, lei profetizzò, era una donna spirituale. Sapete cosa ha fatto la vostra chiesa? L'ha bruciata come una strega e così certamente 200 anni dopo avete fatto un po' di penitenza, avete dissotterrato il corpo di quei sacerdoti e li avete gettati nel fiume quando avete capito che era una santa, vedete, sempre il passato. Essi non riconobbero Patrizio, la gente pensa che San Patrizio fosse cattolico proprio quanto lo sono io. Guardate dove sono le sue scuole in Irlanda, senza croce e crocifissi con lui, denunciò fermamente il Papa, ma certamente cercano di identificarlo con la Chiesa. Ma è sbagliato. Vengo da una famiglia cattolica, so di cosa parlo e ho i fatti della nostra fede, tutti quei libri che ho studiato tanto quanto voi potreste studiare così. Ma quelle cose, vedete, passano. Non riconobbero Elia, non riconobbero Giovanni, non riconobbero Gesù fino a dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione. Ed ora lo Spirito Santo scende e non lo riconosceranno proprio come ai giorni di Noè, finché il diluvio viene e li porta via, proprio così. Il grande diluvio viene. Ma se quei farisei si fossero seduti e avessero ragionato. Gesù disse loro, voi avete lapidato i profeti, voi avete imbiancato le loro pareti dei loro, lucidato i loro sepolcri, voi siete quelli che li hanno messi là dentro, vedete. Disse come, quale dei profeti Dio ha mandato che i vostri padri non hanno lapidato, vedete, e quelle e così via. Dobbiamo sederci e pensarci. C'erano quelli un po' come Nicodemo, il credente segreto, venivano di notte aggirandosi guardigno, disse, Rabbi, sappiamo che tu sei un insegnante che viene da Dio, nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Guardate il caro Jairo, forse agiva come se non credesse alla guarigione divina finché la sua figlioletta fu in punto di morte. Dio ha un modo per tirare fuori ciò e farvi mostrare il vostro colore, vedete. E poi arrivò proprio al punto, lui era un credente e doveva proprio arrivare al punto da farglielo vedere. Dio è così buono con noi e siamo grati per uomini e donne così disposti qui stasera. Io lo sono, che credono al Vangelo, credono alla guarigione divina, osservano. Ho sempre detto delle nostre organizzazioni, credo in esse e credo che vadano bene, servono ad uno scopo, ma vedete, quando facciamo un'organizzazione, il 90% di noi quando ne facciamo una scriviamo questo è ciò che crediamo, punto. Se diceste questo è ciò che crediamo, virgola, più quanto Dio ci aggiungerà, allora quello andrebbe bene, quello va bene, vedete, esattamente. Quando la colonna di fuoco si muoveva, Israele si muoveva con essa. E nel Nuovo Testamento, quando essa iniziò a muoversi, proprio esattamente come fece nel Vecchio Testamento, si mosse allo stesso modo. Israele dovette seguire quella colonna di fuoco e montare le tende sotto di essa. E quando essa iniziò a muoversi in questa ultima, nella Riforma, Martin Lutero la vide. E poi, appena Lutero finì, costruirono un'organizzazione attorno all'opera di Lutero. Dio si spostò proprio nel corso di essa. E Wesley lo vide. Se ne andò. Dopo Wesley e Asbury e molti degli altri, quando, dopo il loro tempo, allora cosa accadde? Costruirono un'organizzazione sotto di essa. Dio si mosse proprio nel corso di essa, andò proprio avanti. Vedete? Ed ora noi pentecostali stiamo facendo la stessa cosa. Non potete organizzare lo Spirito Santo, non potete farlo. Crediamo nelle organizzazioni per mantenere la fratellanza e così via. Servono un buono scopo. Ma stendete sempre la coperta per raggiungere l'altro fratello, vedete? Tenete il vostro cuore aperto per ottenere ciò che Dio è pronto a mandare su di noi. Ecco come farlo. Quella è vera fratellanza e così mi piace questo. Quando noi, semmai potessi vedere un tempo in cui la Chiesa pentecostale... Ora, Pentecoste non è un'organizzazione, Pentecoste è un'esperienza. Conosco quasi altrettanti luterani, battisti e presbiteriani che hanno l'esperienza pentecostale. Quante persone pentecostali che si definiscono pentecoste? Quindi la pentecoste è un'esperienza. Tempo fa inizierò da questo e poi mi allontanerei dal mio messaggio. Datemi solo il tempo di dire questo, volete? Abbiate pazienza con me, va bene. Ero a Minneapolis, Minnesota, è un grande paese norvegese, stavo tenendo una riunione ed eravamo in un grande edificio ed ero là proprio nel periodo invernale o in primavera e ho alloggiato in un piccolo hotel economico giù. Credo che i cristiani non dovrebbero avere ogni cosa proprio così elegante. Gesù non aveva un posto dove posare il capo, vedete, noi cerchiamo di avere il meglio e così tanta sicurezza e tutto il resto. Vergogniamoci, vedete. Ma un piccolo albergo è quello. Una sera quando rientrai dalla chiesa, il mattino dopo uscii, feci colazione e quando tornai c'era una lettera di 22 pagine in una piccola cassetta per lettere per me. Come l'uomo abbia mai saputo che ero là, non lo so, così l'ho letta e voi parlate di una buona critica, era buona e l'ho apprezzo, certamente l'ho apprezzo. Ogni uomo che ha davvero un punto e voglia criticare quello ci mette alla prova. Sapete, una critica crea un buon prodotto, vedete, quando siamo disposti a riceverla, a provarla. Così quest'uomo mi aveva dato la più terribile sgridata, era un decano di un college e disse: ieri sera stavi parlando di essere nel ministero da 25 anni. Ora sono 31. Ma lui disse: 25 anni, disse, io ero nel ministero prima che tu nascessi. E disse: e alcuni ho visto delle cose davvero potenti. E disse: ieri sera ho guidato 15 miglia attraverso una tempesta di neve accecante, pensavo di vedere un servitore di Cristo e cosa ho trovato? Un indovino raffinato. E lui disse: non voleva chiamarmi fratello, disse solo Branham, quindi quello va bene, così disse. È la stessa idea, la teologia è la più putrida che abbia mai sentito in vita mia. E disse: per esempio, hai detto questo, che Satana non può guarire. Disse: un uomo che sta davanti a tante persone come te fa un tale errore. Disse: beh, è terribile. Disse: ora lascia che ti dica qualcosa, giovanotto. Disse: qui dietro il nostro seminario, il nostro posto qui, disse, c'è una donna che ha uno spirito familiare. Disse: lei indossa un grande grembiule. Disse: la gente va là per la guarigione divina. E disse loro, e lei se ne va e li tocca dappertutto, così con le mani, e disse, poi all'improvviso mettono dei soldi in questo grembiule. Ora potete vedere proprio là, non è scritturale, non è giusto dal principio, chiunque con qualsiasi conoscenza di Dio, vedete, e disse, poi lei prende e si toglie dei capelli dal retro del collo, coglie un po' di sangue dalle loro vene, e ci avvolge questi capelli, scende ad un piccolo ruscello dietro il posto, li getta all'indietro sopra la sua testa nel ruscello, e disse, poi lei inizia a camminare verso le persone, se è costretta a guardare indietro, disse la gente, la malattia ritorna sulla persona, se non lo fa, disse, allora è bene la malattia non ritorna. E disse, l'abbiamo osservato, e disse, una certa percentuale di essi guarisce. E disse, la stessa idea che tu dica che Satana non possa guarire. Ebbene, andò avanti con un sacco di ciò. E pensai, bene, se ha usato abbastanza tempo per scrivermi 22 pagine, dovrei scrivergli almeno 2 pagine come risposta. Così ho messo giù il meglio che potessi, non riesco nemmeno a leggere la mia scrittura così. E gli ho scarabocchiato qualcosina e dissi, prezioso fratello, dovevo chiamarlo così. Chiunque abbia predicato per 50 anni dovrebbe essere considerato come fratello. Predicare il Vangelo non importa come sia stato, io lo considero mio fratello. E dissi, certamente apprezzo e stimo molto i tuoi lunghi anni di ministero per il nostro Signore. E dissi, io certamente sono grato a Dio per averti lasciato vivere in questa epoca davvero matura. E le cose che hai fatto e così via. E c'era un altro fratello con lui, così poi, di questo collegio. Allora, per prima cosa, sapete, io dissi, ma che cosa strana è per me, dissi, che mi critichi così tanto nel dire che Satana non può guarire. Disse, ora hai detto che Satana può guarire. Gesù disse, se Satana può scacciare Satana, allora il suo regno è diviso. Dissi, ora a chi crederò, a te o ciò che ha detto Cristo? Satana non può guarire. Cristo ha detto così, sta operando contro se stesso, non può guarire. Ma dissi, e cercare di spiegare se mi sto... Perdonami, dissi, ad un preside di un collegio o un uomo importante come te vorrei dirti. Essendo un missionario, ho visto persone andare a idoli e guarire. Lo sa, Lorena, Francia, c'è un idolo di una donna e giù a Parigi ho visto dove avevano una donna morta là e avevano consumato strofinando un'intera pietra dietro di lei per tenere lontane le piaghe della città. Ho visto tutte quelle cose. E ho visto persone in America che si definiscono guaritori divini e dicono guarigione qui e guarigione in questo modo e guarigione in questo, dissi. È la stessa cosa, vedete. La guarigione è in Cristo, esattamente. Esattamente. Ma dissi, le persone, non dubito che quelle persone siano guarite, ma ecco cosa succede, la guarigione divina si basa sulla fede. E quelle persone che sono andate da quella strega di cui stai parlando, certamente lo fecero, pensano di avvicinarsi a Dio tramite quella strega e sulla base della loro fede Dio li guarisce. Vedete, loro certamente, voi, se avete abbastanza fede da crederlo, avverrà, è esattamente così. Ma dissi, la cosa strana per me è che un decano di un collegio luterano basi la sua fede su un'esperienza invece che sulla parola di Dio quando Cristo disse che Satana non può guarire. È il loro approccio, credendo che si stanno avvicinando a Dio tramite la strega e tramite l'idolo e così via. È gente innocente che crede che Dio guarisce. Ebbene, circa un anno dopo quello ero là in una riunione per gli uomini d'affari cristiani e un altro prezioso fratello, il dottor Igri del collegio di Bethany, mi scrisse una lettera e disse che gli sarebbe piaciuto avermi là. Avevo timore di andare perché conoscevo quei giganti intellettuali, avevo la mia poca istruzione di scuola elementare e non potevo reggere con la loro. E lui mi invitò e disse a fratello Moore, se verrai con me ora e ciò andrà oltre la mia istruzione, ti darò un colpo al ginocchio con il mio e tu subentrerai da lì. E così lui accettò di venire. Così ci siamo seduti al tavolo, ci hanno preparato un bel tavolo giù nella palestra. Piccole adorabili donne luterane ci servirono una buona cena molto per bene. Il dottor Igri si sedette accanto a me e disse, ora signor Branham, quando finimmo disse, voglio dire questa cosa, mi scuso, quello che disse l'uomo, disse, ora, ma io, dissi, quello è stato perdonato al principio. E disse, siamo affamati qui al Bethany, disse, noi siamo, c'è un grande, gli studenti se non possono pagare la retta, hanno centinaia di acri di mais e altro che coltivano e pagano per l'università lavorando, una scuola davvero buona, e disse, siamo affamati, stiamo studiando riguardo a Dio, e disse, là dentro abbiamo trovato un paio di anni fa riguardo allo Spirito Santo e come operava, e disse, siamo andati dai pentecostali che affermavano di averlo, e disse, li abbiamo visti prendere a calci le sedie, buttare giù le finestre e così via, disse, cosa hanno loro? Dissi, lo Spirito Santo. E lui disse, quello? Dissi, certo, hanno così tanto vapore che devono soffiarlo fuori dal fischietto, non lo metteranno in azione, non lo mettono all'opera, dissi, ecco tutto, c'è così tanto vapore soffiato, si accumula, devono farlo in qualche modo. E dissi loro proprio, se si mettesse in azione quella stessa potenza, quella stessa cosa, in fede, con la parola di Dio, e si iniziasse a muoverla, vedi, invece che solamente soffiarla via, vedi, e lo Spirito Santo viene accumulato là dentro. E lui disse, bene, allora, cosa pensi che abbiamo noi luterani? Dissi, lo Spirito Santo. E allora si fermò e mi guardò e pensai, Signore, se mai mi hai aiutato, fallora, perché di certo mi sono messo. Disse, bene, pensai, se solo mi aiuterai, Signore. Egli l'ha sempre fatto, tra stregone e diavolo in tutto il mondo in punti difficili. E lui disse, io dissi, bene, ascolta, Signore. Lui disse, siamo andati in aereo a Los Angeles da un uomo che ha scritto un libro su tutti i doni, e disse, quando siamo arrivati là, lui disse, io non ho nessuno, disse, io ho solamente scritto di essi. Disse, bene, potremmo fare la stessa cosa qui, perché l'ha preso proprio dalla scrittura, vogliamo vederlo. Quella sera, quando siamo scesi laggiù e abbiamo visto quello, avevamo già deciso che era sbagliato, ed ecco perché ti abbiamo chiamato un indovino raffinato. Disse, bene, ti perdono per quello, come ho detto, ma ho detto, disse, cosa abbiamo noi luterani? Disse, ho detto, lo Spirito Santo. Ora ascolta, pensavo di continuare a parlare sulla sua stessa linea in modo che lui sapesse, dissi, una volta un uomo preparò un grande campo e piantò un raccolto di mais. Continuò a osservarlo giorno dopo giorno finché un mattino uscì e c'erano due piccole foglie che crescevano. Sapete cos'è il mais quando spunta? Dissi, l'uomo si alzò in piedi sul suo portico e disse, lode a Dio per un raccolto di mais. Dissi, ora ce l'aveva? Disse bene, ne aveva la prima parte. Disse allora, diremmo, potenzialmente ce l'aveva. Andando avanti quelli, quello eravate voi luterani al principio, e dissi, a poco quelle foglie crescevano e ne uscì un'infiorescenza. Quella erano i metodisti. E dissi, poi i metodisti guardarono indietro ai luterani e dissero, non ho bisogno di voi, sono un'infiorescenza, voi non ci siete dentro. Ma vedi, dovete usare la foglia anche perché il polline ci cade dentro e fuoriesca una pannocchia, la Pentecoste con l'originale come era al principio. Il chicco che è entrato nel terreno stava producendo un chicco. Dissi, ora abbiamo molto fungo sulla spiga, ma abbiamo anche chicchi. E così dissi, come fu al principio. Dissi, ecco perché io sono tra le persone, esse sono il popolo di Dio. E dissi, vedi, la chiesa pentecostale e la chiesa luterana avanzata, perché la stessa vita che era nella foglia formò il mais. E così, e lo afferrò. Lui scostò il piatto e si alzò e gli disse, guardò i suoi associati, tutti gli studenti e così via, i decani, il corpo, e disse, noi qui a Betani siamo affamati dello Spirito Santo. Disse, fratello Branham, cosa faremo per riceverlo? Dissi, volgete il volto dal tavolo, andate contro il muro e inginocchiatevi contro il muro e siate davvero sinceri. Scese e imposi la mano su di loro, 40 e più ricevettero lo Spirito Santo proprio allora, e ora sono diventati più di 400 in quella scuola, compiendo ogni genere di segni e miracoli. Che cos'è? Quella è la Pentecoste luterana, vedete? Ovunque, ovunque lo Spirito Santo, non possiamo legare questo e dire noi pentecostali lo abbiamo. Dio ha rotto quel confine ed è andato là fuori e ha preso tutto quello che c'era, per chiunque voglia venga, vedete, e per le persone. La Pentecoste è un'esperienza, cattolici, romani, ebrei, ortodossi, qualsiasi cosa possa essere, cinesi, Buddha, ogni cosa, il Vangelo è per chiunque voglia, può venire. Oh, io proprio lo amo, e proprio lo amo, oh, quanto lo amo, e so che Dio è in grado nell'ultimo giorno di suscitare ciò che gli ha detto che avrebbe fatto. Lo credo. Credo nella risurrezione generale, che quelli che morirono là in passato nella fede luterana al principio non impediranno questi. La tromba di Dio suonerà e tutti i morti in Cristo risorgeranno. È così. Credo che la Chiesa arriva alla la sua perfezione continuamente salendo, e mentre il nemico entra come una fiumana, lo Spirito di Dio alza uno stendardo contro di esso, un'edificazione più grande, più grande, più grande. Ora arriva proprio a quell'ultima cosa, quello di cui stavo parlando ieri sera. Oh, credo che egli verrà, e credo che questi nostri vecchi fragili corpi saranno cambiati e resi simili al suo stesso corpo glorioso, predicando su come egli trasformò Abramo e Sara in passato in un giovane uomo e donna per avere quel bambino, dicendo, questo tempo fa stavo pettinando questi due o tre capelli che mi sono rimasti, mia moglie mi ha detto Billy, sei quasi calvo. Dissi, ma non ne ho perso uno. Lei disse, allora ti prego di dirmi dove si trovano. Dissi, tesoro, dimmi dove erano prima che li ricevessi, ovunque fossero allora. Ora sono di nuovo là che aspettano che io vada da loro. Amen. È così, quello è. Anche i capelli del vostro capo sono contati, nessuno di loro perirà. È esattamente così. Di cosa siamo fatti? Siamo fatti di 16 elementi. Cioè potasse e petrolio, luce cosmica e così via, ed è proprio quello che Dio ha proprio. Egli è un grande appaltatore. Prima che egli mai avesse un essere umano sulla terra, dispose il materiale come un appaltatore che costruisce un lotto. Egli avrebbe fatto l'uomo a sua stessa immagine e avrebbe dato loro la terra in cui rimanere, ed erano dei minori. Di lui. Gesù disse, la vostra legge dice che siete dei, quel dominio, re, dominio sulla terra, poteva fare qualsiasi cosa volesse, e il peccato entrò ed ora la donna partorisce un figlio e quando lo fa quel bambino deve morire. Vedete, esattamente è una nascita pervertita, ma poi quando arriva la nuova nascita corregge quella nascita pervertita e le dà vita eterna tramite il Padre, Gesù Cristo. Oh, fratello, Gesù disse, chi ode la mia parola, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha vita eterna e lo risusciterò di nuovo nell'ultimo giorno. Amen. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me e niente è perduto. Amen. Egli lo risusciterà di nuovo nell'ultimo giorno. Né morte né nient'altro può separarci. Siamo sempre nella presenza di Dio. Quanto lo amo. Una piccola citazione, io molto raramente non dico molto, semplicemente parlo molto e non dico niente, ma a volte non sono come i fratelli predicatori qui che sono studiosi e sanno come mettere in ordine quelle cose, ma a volte dico qualcosa e ciò mi aiuta molto comunque. E non molto tempo fa ho detto qualcosa che era molto profondo per me. Stavo pensando alla sicurezza del nostro passaggio e poi notiamo che una volta i figli di Dio erano schiavi giù in Egitto. Gettavano loro del pane ammuffito, marcio, qualsiasi cosa fosse, dovevano mangiarlo. Violentavano le loro ragazze, uccidevano i loro figli, qualsiasi cosa volessero, e loro erano il popolo di Dio, e così. Ora, e così erano schiavi e non potevano farci niente. Ma un giorno venne un profeta dal deserto con una colonna di fuoco su di lui e disse loro la parola di Dio che c'era una terra dove scorreva latte e miele, che Dio aveva promesso ad Abram che ci avrebbe portato i suoi figli, e questo profeta fu rivendicato essere da Dio tramite segni e prodigi che fece mentre era in Egitto, e la gente credette a quest'uomo. Ed egli, i figli di Israele uscirono dall'Egitto e giunsero al luogo di Cades Barnea. Ogni studioso sa che Cades Barnea una volta era il seggio di giudizio del mondo. Ecco dove Israele incontrò il suo giudizio quando non riuscì a credere al segno dell'uve altro che avevano riportato dal paese. Ora ricordate, nessuno era mai stato in questa terra nel loro gruppo. Ne avevano sentito parlare. La fede viene dall'udire e Dio ha fatto la promessa. Lo capite? Dio fece la promessa ed ecco venire Mosè, il profeta, fu già là dentro con segni rivendicati e dimostrando che era Dio che li portava in questa terra che non avevano mai visto. Che simbolo perfetto di oggi, nessuno di noi è mai stato dall'altra parte. Notate, quando giunsero a Cades Barnea, il seggio del giudizio, avevano un grande guerriero fra loro chiamato Giosuè, che significa Geova Salvatore, Giosuè. Ora, lui attraversò il Giordano verso quella terra promessa e tornò indietro con l'evidenza che era una buona terra. Aveva dell'uva, due uomini portavano il grappolo, potevano gustare le cose celesti dall'altra parte della terra promessa, la buona terra dove scorrevano latte e miele. Tornarono per dimostrare che la terra era verità, che la parola di Dio era esattamente ciò che Mosè aveva detto che era tramite l'ispirazione di Dio. Era là. Potevano avere le loro case, gli occupanti, certamente dovettero combattere ogni centimetro della strada che presero. Dio disse a Giosuè in Giosuè 1 che ovunque si posino le piante dei tuoi piedi, quelle possessione. Ecco come oggi ovunque siano poste le piante dei nostri piedi c'è possessione. Continuate proprio a camminare, le impronte significano possessione, prendetelo. Ora ricordate, dovevano combattere ogni centimetro del cammino. Alcune persone possono prendere solo la spada a due mani e combattere solo una piccola ombra, alcuni possono fendere fino alla guarigione divina ogni promessa di Dio con essa. È così. La parola è una spada e serve fede per maneggiare quella spada. È così. Fede nella parola, la promessa. Ora notiamo che quando tornarono e dissero che potevano avere le loro case e così via, Israele passò di là nella terra promessa, costruirono case, crebbero i loro figli, vissero in pace. Tutte le altre nazioni li rispettavano, che cosa meravigliosa! Ma alla fine, pendite alle colline, divennero cosparsi di tombe, invecchiarono, morirono, furono sepolti. Poi un giorno venne un altro grande guerriero, il più grande di tutti loro, Emanuele. Egli scese e disse: questa non è la terra, ma nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse stato così, ve l'avrei detto. Ed io andrò e preparerò un posto per voi e tornerò di nuovo per ricevervi presso di me. Notate, egli arrivò al suo Cades Barnea, il Calvario, dove egli sostenne il giudizio del peccato per tutti noi. La punizione del giudizio di Dio fu colmata nella giustizia quando Cristo morì al Calvario, pagando il prezzo del peccato per tutti noi. Ed egli attraversò un Giordano, come lo conosciamo, il Giordano della morte nel paese. E tornò indietro il terzo giorno, come fece Giosuè, portando l'evidenza che dopo che un uomo muore può vivere di nuovo. c'è vita oltre la morte, egli lo dimostrò. Ed ora egli disse per il pegno di questo acconto, sapete cos'è la caparra di qualsiasi cosa, l'acconto, andate lassù nella città di Gerusalemme e aspettate, vi manderò la caparra della vostra salvezza. Amen. Ora comincio a sentirmi religioso. E aspettarono finché non ricevettero la caparra. Ora, fino ad oggi, quello stesso Spirito Santo che ci ha sollevato da una vita di peccato dove una volta vivevamo e siamo già morti in Cristo, sepolti e risorti con Lui nella Sua risurrezione e seduti ora nei luoghi celesti con Lui. Amen. Osservandolo operare fra noi. Perché? Perché io non sono là fuori fra le denominazioni? Perché sono quelli che sono morti e sepolti in Lui e risorti con Lui nella Sua risurrezione ora. Non lo saremo. Ora siamo nei luoghi celesti in Cristo Gesù, guardando indietro da dove una volta siamo venuti. Una prova diretta è che ne abbiamo ricevuto una parte, perché siamo morti e la nostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e già risorti nella risurrezione con Lui. Amen. Oh my. Come ha detto una vecchia sorella di colore, scusatemi, i miei amici di colore, lo esprimerò come ha fatto lei. Lei era davvero del sud, disse, ebbene voglio fare una testimonianza stasera, dottore. Bene, vai avanti, sorella. Lei dice, voglio dire questo, non sono quella che dovrei essere, e disse, non sono quella che voglio essere, ma una cosa è certa, non sono quella che ero una volta. Sì, signora, sapeva di essere cresciuta da qualche parte. Amen. Che cos'è? L'evidenza che ora siamo morti. La nostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo, suggellati dallo Spirito Santo e risorti con Lui e seduti nei luoghi celesti guardando Lui. Pensateci. Nessun potere ma autorità. Non abbiamo potere, abbiamo autorità. Cristo ha la potenza. Egli ha la potenza, ma noi abbiamo l'autorità. Non deve essere molta. Prendete un piccolo poliziotto che è qui fuori sulla strada e la sua pistola appesa al lato, piegandolo di lato, il suo berretto abbassato, abbassandogli le orecchie e le macchine che scendono per la strada facendo 100 km all'ora. Lui non ha il potere di fermarne nessuna. No, signore, bene. Alcune di esse 300 o 400 cavalli che sprecciano là. Ma lasciate solo che lui cammini là fuori, quella stella che splende, alza quel guanto, fischia. Sentirete i freni stridere e tutto il resto. Non ha potere, ma autorità. Amen. Alleluia. Ecco dove la Chiesa stasera, essa ha l'autorità perché è risorta in Cristo. Autorità. Ora, se il poliziotto dice, so paura di uscire là, non so, la mia funzione potrebbe non sostenermi, continueranno a spacciare, e vi dico, anche la morte stessa fa stridere i suoi freni quando quell'autorità sorge nel nome del Signore Gesù. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, berranno cose mortifere, imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. I love you. Padre Dio, diamo queste testimonianze solo per aiutare le persone. Ora rasserena le nostre menti, Signore, mentre ci avviciniamo alla Tua parola. Concedi, Signore, che lo Spirito Santo prenda le prossime parole ora e le faccia affondare nei cuori delle persone. E possano uscire la campana di gioia del cielo, risuonare in ogni cuore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Nel Vangelo di San Matteo, il quarto capitolo, e voglio leggere il 17° versetto. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e dire, ravvedetevi, perciò che il regno dei cieli è vicino. Ora per circa 20 o 30 minuti del vostro tempo, da quel tempo, voglio usarlo come testo, da quel tempo, tre parole. Ora ci sono momenti e cose che accadono, che cambiano l'intero corso della nostra vita, lo sappiamo. Siamo tutti consapevoli. Certe cose avvengono lungo il viaggio della vita che cambiano l'intero corso della vita per noi. Ora, come da bambino potreste aver detto quando eravate un bambino, sono accadute certe cose. Ho ricevuto un uomo a casa. Queste visioni che vedete qui sul palco sono semplicemente, sono davvero... Sono visioni, ma non la vera visione. Esse sono... Quello siete voi che lo fate. Non sono io, siete voi. Lo state facendo voi stessi. Non ne siete consapevoli, ma lo state facendo. Non potete spiegare Dio a chiunque. Dovete credere a Dio per fede. Quando potete spiegare Dio, non è più per fede. Nessuno può spiegarlo. Ma è come quando Gesù era il dono di Dio per la terra. Ma quando un giorno Lazzaro si ammalò prima di ammalarsi, Dio disse a suo figlio, vai via, e gli disse tutto ciò che sarebbe avvenuto, perché gli disse in San Giovanni 5:19, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Ora, quella deve essere la verità, o egli ha mentito, e non potete farlo mentire perché egli è Dio, vedete. Così il padre lo mandò lontano, lo mandarono a chiamare per chiedere aiuto per Lazzaro, ma invece di venire, egli semplicemente lo ignorò. Egli sapeva cosa sarebbe successo, così proseguì. Mandarono di nuovo ed egli lo ignorò di nuovo. Alla fine disse, Lazzaro dorme. Dissero, egli sta bene. Poi egli glielo disse nella loro lingua, Lazzaro è morto e per il vostro bene sono contento di non esserci stato, ma vado a svegliarlo. Ora egli incontrò Marta e Marta disse, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma ancora qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. E guardò alla tomba, il padre gli aveva già mostrato e gli disse, Padre, ti ringrazio, tu hai già fatto queste cose, ma egli pregò come esempio. Lo dico per coloro che sono presenti, Lazzaro vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni risorse di nuovo dalla tomba, lo crediamo, il Vangelo. Egli non disse niente sull'essere debole, ma una piccola donna toccò il lembo della sua veste ed egli disse che si era indebolito. Cos'era? Quello era il padre che usava il suo dono e quello lo portò su e gli mostrò cosa stava per accadere e così via. E poi fu così e gli andò avanti e lo fece proprio come una rappresentazione. Ma questa donna, lei nella sua fede stava usando il dono di Dio. Lei disse, se solo posso toccare. Carlo, vedete? Ed era la donna, Gesù non sapeva chi fosse che l'aveva fatto. Egli disse, la tua fede, non io, ma la tua fede ti ha salvata, vedete? La tua fede, non la sua fede, la fede di lei. Ed ecco perché lo rese debole. Ora, nelle riunioni, quelli che escono e seguono sanno proprio come lo Spirito Santo. Queste cose qui potrebbero rendervi sospettosi, ma se una volta usciste e osservaste cosa accade, solo per vedere come sopraddice esattamente, e chiede a chiunque qualcosa che esso abbia mai detto in tutta la mia vita, che non sia accaduta esattamente come disse che sarebbe avvenuta, è così. Lo dico come se messi in anticipo, proprio esattamente. Quanti erano qui quando ho attraversato Washington per la prima volta anni fa? Ricordate, dovevo prendere le persone per la mano e stare là e tenerle solo per sapere cos'era. E poi disse a tutti voi che egli mi disse che se fossi stato sincero, che avrei conosciuto lo stesso segreto del cuore. Quanti sanno di me predire quello? Eccolo, vedete, è successo? Proprio esattamente, vedete. E sto aspettando proprio ora. Perché sto tenendo queste riunioni così? Sto temporeggiando, aspettando di vedere qual è la prossima mossa. Esattamente, non so in che direzione muovermi. Andrò nei campi di missione dopo questo, solo chiedendomi, perché so che siamo proprio alla fine, vedete. Quanto vicini? Non lo so, ma credo che siamo alla fine. Sono accadute certe cose. Quando ero un ragazzino, egli mi parlò, disse, non fumare, né bere, né contaminare il tuo corpo, c'è un'opera da fare per te quando diventerai grande. È nel libro là dietro, potete leggerlo. E mia madre e altri pensavano che io solamente nervoso. E poi ciò proseguì e 2 giorni, 3 giorni dopo quello disse come quel ponte avrebbe attraversato il fiume proprio sotto la nostra casa ora. 16 uomini avrebbero perso la vita su di esso e l'hanno annotato. E 22 anni da allora avvenne proprio esattamente 16 uomini persero la vita. Non è mai successo dalla migliaia di cose che non sia stato perfettamente giusto, vedete? È così. Vedete, queste cose accadono quando siete bambini, quello impressiona. Ora il tempo, col passare del tempo di tanto in tanto accadono cose che lasciano un'impressione sulla nostra vita. Per esempio, come diciamo noi la donna immorale, le ho avute in confessione. Ne ho avuto una non molto tempo fa, era il caso più patetico. In una casa eravamo seduti là e loro, la gente chiama, arriva da tutto il mondo, un amministratore della nostra chiesa e alcuni di loro sono in questo edificio stasera, sanno che è vero. Ce ne sono circa 300 sulla lista d'attesa e sono venuti dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa, da ovunque io sia stato, aspettando, osservando. Scrivono del continuo finché non arriva il momento e stiamo seduti proprio là finché lo Spirito Santo rivela ogni cosa. Cosa, e poi dice loro proprio cosa fare e come farlo. E mai una volta ha mai fallito, vedete? Quella persona entra e aspetta, forse qualcosa nella sua vita, conoscono il piano di salvezza e altro, ma c'è qualcosa che non sanno cosa muovere o fare e aspettano la mese aspettando che avvenga, vedete? E avevo una donna che venne una volta, non era a casa, era in una riunione. La donna, andai nel reparto dove c'erano le camicie di forza e quello era, entrai là e non potevano essere fuori in pubblico, erano nelle camicie di forza e alcuni di loro dovevano avere delle guardie a sorvegliarli. E poi quando entrai, una bella giovane donna era seduta là, una bella ragazza, e dissi, come va? Lei disse, come? Sei fratello Branham? Dissi, sono io? E dissi, beh, non so proprio da dove cominciare. Lei disse, vorrei che iniziassi con me. E dissi, tu? Dissi, sei una paziente? Lei disse, sì, signore. Dissi, questo è solo per i pazzi. Lei disse, quello che sono. Io dissi, lei disse, ascolteresti la mia storia? E dissi, certamente, signore. E quello che mi ha detto quella donna, giovane, circa 25 anni, 22, 25, qualcosa del genere, reputo, una donna molto carina e sembrava che sarebbe stata un'adorabile, bella, piccola regina per qualsiasi uomo. E lei mi disse che quando fu cresciuta in una casa cristiana e quando crebbe, iniziò ad andare con un ragazzo che fumava e beveva e una sera le fu data una bevanda drogata. Non esattamente con qualcosa che le facesse perdere i sensi, ma con qualcosa che lei non... Ebbene, lei era qualcosa, un atto immorale. Pensava che avrebbe buttato via la sua vita. È diventata un'alcolizzata, è diventata una prostituta. Fu presa e mandata alla casa del buon pastore quando aveva solo circa 15 anni. Un'istituzione cattolica cambiò la sua religione da ciò che era in una cattolica. Ritornò fuori, pensò che sarebbe stato bene, disse che la stessa cosa avvenne. Poi fu arrestata, stava diventando maggiorenne, allora fu arrestata e trascorse 2 anni in un penitenziario femminile e la pensarono di averlo sistemato per bene. Allora disse che quando ci disse la stessa cosa ricominciò e disse, bene ora signora, stai solo cercando di voltare pagina, quello non funzionerà. E dissi, può sembrare all'antica, ma dissi, voglio chiederti qualcosa. Dissi, non ti sei mai aspettata di essere sposata a una bella donna come te e avere un marito e bambini come ogni donna normale? Lei disse, sì, ma chi al mondo mi vorrebbe? Lei disse, cosa potrei promettere a un uomo? Disse, ho attacchi di collera, disse io litigherei e ingiurerei e berrei. E disse, mi ubriacherei e non tornerei a casa per un mese. Disse, cosa vorrebbe un uomo da una donna come me? E dissi, non lo vorrebbe, ma dissi, hai mai pensato che invece di essere solo qualcosa che la scuola, voltare una nuova pagina o qualcosa, potrebbe aiutarti, che è un diavolo? E lei disse, signor Branham, l'ho sempre creduto, lei disse, ora dicono che sono una persona delinquente. Dissi, non lo credo, credo che il diavolo ti abbia afferrata. E lei disse, l'ho sempre creduto. Disse, ora l'unico modo per sbarazzarsi di un diavolo è nella preghiera. Dissi, ora abbassiamoci e preghiamo. E lei pregò e lei pregò là per un po', io pregai con lei e lei alzò lo sguardo e disse, oh signor Branham, io credo che me ne andrò da qui, sarò una ragazza diversa. Dissi, no, uscirai nello stesso modo in cui sei entrata, vedi. Lo stai semplicemente prendendo su una concezione mentale. Dissi, devi fare sul serio con Dio, sorella. E ci siamo passati laggiù e abbiamo iniziato a pregare. Dopo un po' lei colpì qualcosa. Allora si girò e le lacrime scorrevano lungo le guance da quei grandi occhi marroni e lei disse, fratello Branham, non lo farò mai più. Oh, lei aveva trovato qualcosa allora. Ora è sposata e ha 2 o 3 figli. Lei non ha più bevuto da quel giorno. Non non ha mai fumato, vedete, è successo qualcosa. Ma vedete, iniziò quando lei era solo una ragazza, un'azione sbagliata. Un ragazzino, forse un piccolo Elvis moderno con un taglio di capelli squadrato. E là fuori pensando che è così carino o qualcosa del genere, all'improvviso, sapete, fa sì che una ragazza si innamori di lui in quel modo e poi fa un trucco del genere. Quello è un Giuda moderno. E così, ora, lei non mirava a farlo, ma iniziò da bambina. Gli ubriachi, ho incontrato molti di quelli che hanno detto fratello Branham, lungo i bassi fondi e così via. Quando era a New York, non molto tempo fa, non avrò tempo per raccontarlo, ma come ho raccolto un ubriacone, era il presidente di una banca che potevo vedere da dove lui si trovava, disse, sono tornato a casa una sera, ho trovato una lettera, caro Giovanni, ho pensato di allontanarla bevendo, eccomi qui, potresti darmi un quarto di dollaro per prendere da bere? Ed eccovi, non miravano a farlo. La fumatrice di sigarette, quella donna che fumò la sua prima sigaretta, non intendeva diventare un verme del tabacco, quel ragazzo, la prima volta che avete fumato quella piccola sigaretta di filamenti di mais, non intendevate diventare un demone delle sigarette. Il primo piccolo sosto in compagnia che avete bevuto, non intendevate diventare un ubriacone, vedete. Non intendete farlo, ma è iniziato perché qualcuno vi ha influenzato a farlo. Eccolo. Oh, le storie di questi 31 anni intorno al mondo, intorno. Sentite le confessioni, altro farebbe alzare i capelli sul vostro capo. Pensare alle cose che sentirli confessare ciò che hanno iniziato. Quanto erano innocenti, quanto è bello il peccato e quanto sembra essere attraente. Ma è la via della morte, non entrate in essa qualunque cosa facciate. Sfuggite alla stessa parvenza del male. Il bugiardo, lui non pensava che avrebbe detto una piccola bugia a sua madre. Andò e mangiò del caffè e andò a soffiare alito in faccia a sua madre. Vedi, io non ho mai fumato, mamma, ma tu hai mentito. Una luce rossa lampeggia, non fare questo, ragazzino. Non è facile andare all'inferno, dovete combattere per andare all'inferno. Ogni volta che agite male c'è una piccola luce rossa che scende in voi e arriva il conto alla rovescia. Ragazzino, non fare questo, ragazzino, non fare quello, vedete? È qualcosa che accade in voi, ma combattete proprio per questo. Passate vicino alla chiesa e sentite le persone cantare i cantici del Vangelo. Volete davvero entrare, ma ormai accendete un'altra sigaretta e scuotete la testa. Cosa state cercando di fare? Vi fate strada lottando attraverso ogni barricata. Dio non vi manda all'inferno, voi mandate voi stessi all'inferno. Rompete ogni barricata, passate ogni semaforo cercando di andare all'inferno. E poi dite che Dio è buono e non vi manderà all'inferno. Voi state mandando voi stessi all'inferno. Dio non manda nessuno all'inferno, esso è stato creato per il diavolo e i suoi angeli, non per voi. Ma voi vi fate strada lottando per entrarci, uomini e donne lo fanno. Vedete quelle meraviglie di Dio, alcune persone lo faranno. È solo a causa della teologia, qualche credo di chiesa o qualcosa del genere. Vi allontanerete e sfuggirete a Dio per evitare di ricevere lo Spirito Santo. Vedete persone giù all'altare che pregano, vedete quelle donne alzarsi, uomini, e le loro facce lavate dalle lacrime, gridando e camminando su e giù per l'edificio. Alcuni dei vostri amici all'esterno ridono. Dite, se quella è una nuova nascita, non voglio avere niente a che fare con ciò. La nostra chiesa crede nella nuova nascita e semplicemente mettiamo il nostro nome sul libro. Avete timore di ciò? Lasciate che vi dica questo, non importa che tipo di nascita sia, un pasticcio. Se è in un porcile o in una stanza d'ospedale decorata di rosa, è un pasticcio. E la nuova nascita non è niente di meno, ma serve quello per portare vita. Dovete morire per essere nati di nuovo, è vero. Notate come Dio avverte, non mentire, poi ogni anno nuovo firmerete un impegno, non lo farò più. O avete buone intenzioni, certamente, l'inferno è lastricato da quello, da buone intenzioni. Non pensate che sia il modo di farlo, presumete solo che sia il modo in cui dovreste farlo. Ogni nuovo anno dite solo, ebbene, farò i miei voti, per il nuovo anno li scriverò tutti, e prima che siano passati 2 giorni ne avete già spezzati metà, vedete. Non potete farlo. Gettate via il pacchetto di sigarette e guardate dove si posa, gettate la vostra bottiglia da qualche parte e vi assicurate di non romperla. Mettetela sullo scaffale e dite alla moglie non lo farò più, dite al marito non berrò più, ma osservate cosa ne fate, perché ci tornate proprio di nuovo come un maiale al suo pantano e un cane al suo vomito. deve servire qualcosa di diverso. Dovete morire alla creatura che siete, vedete? Sì, signore. Inizia come un bambino innocente, forse in una buona casa cristiana, ma è venuto qualcuno, qualche piccolo subdolo, è arrivato e vi ha fatto deviare dalla strada giusta. Potete segnare il momento in cui è iniziato, quando avete iniziato a mentire, quando avete iniziato a rubare, quando avete iniziato a bere, quando avete iniziato a fare qualcosa di sbagliato. Prima che possiate mai accettare l'errore, dovete negare il giusto, dovete rinnegare proprio davanti a voi, dovete rinnegare la verità di Dio prima di poter mai accettare qualcosa di sbagliato. Esattamente così, notate, ora a Capodanno cambiate vita, ora e volterò una nuova pagina. Avete buone intenzioni, certamente. Credo che la nazione abbia buone intenzioni. Riesco a malapena a ricordare da ragazzina circa 5 anni quando scoppiò la prima guerra mondiale. So che mio padre veniva lungo la strada guidando due cavalli in un carretto a molle e aveva un sacco di fagioli e un po' di farina. Era stato alla drogheria seduto sul sedile e lo sentivo scendere dal carro e entrare. E la mamma diceva, molto giù in città, chilometri più in basso, diceva, ho sentito suonare tutti i fischietti. Disse il suo nome era Ella, disse Ella. Hanno dichiarato guerra e lui aveva circa 22 anni, disse, sai cosa significa? Ci andrò. E presi quel sacco di fagioli, dissi, se vengono a prendere mio padre, li colpirò con questo sacco di fagioli. Ero così piccolo, ma io. Dice, ora ci dicono, se andremo oltreoceano e combatteremo questa guerra, non ci saranno più guerre. E disse, ecco Billy, potrebbe dover andare un giorno. C'è Edward, potrebbe dover andare. C'è Melvin, potrebbe dover andare. E disse, se vado ad aiutare a combattere, a prenderli, a liberarli di nuovo, disse. Ci dicono che non ci saranno più guerre e concluderanno le guerre quando avranno questa grande guerra mondiale. Avevano buone intenzioni quando lo dicevano, ma vennero proprio di nuovo con un'altra. Sì, signore. Formarono quella che dopo un po' chiamarono la Lega delle Nazioni, una polizia, dissero. Ora abbiamo l'idea, buone intenzioni, abbiamo la Lega delle Nazioni, quando lo faremo, controlleremo tutto il mondo tramite quello. Non potete farlo, è proprio fallito. Ora hanno l'ONU, non valgono lo statuto su cui è scritto, è così. Certamente, quando non accetteranno la preghiera e prenderanno ogni altra via d'uscita, tranne la via di Dio, ebbene, quanto può durare? Hanno buone intenzioni, ma proprio non durano, certamente non dura, cadrà fino al fondo e finirà in polvere nella storia. Ebbene, vedete dove è proprio ora. Il mondo intero sta tremando, a cosa serve l'ONU? È solo un nome, è così. Nessuna nazione fu mai fatta per governare su un'altra. Dio fece l'uomo e l'uomo fece gli schiavi. Non dobbiamo essere schiavi, dobbiamo essere fratelli. Ecco cosa ci insegna il Vangelo, ad essere fratelli. Ecco venire alla Chiesa con buone intenzioni. Pensavano, faremo la questa grande denominazione, istruiremo i nostri predicatori, li faremo molto raffinati e tutto, e insegneranno alle persone e non ci sarà più analfabetismo nel nostro paese. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo un mucchio di pagani istruiti, di nuovi increduli alla parola di Dio. Tutto ciò che l'uomo ha sempre cercato di ottenere qualcosa da se stesso, ma non è mai stato in grado di farlo. Nimrod cercò di fare una torre che potesse salire in cielo, cadde in polvere. Nebuchadnezzar costruì una città immortale, eterna, pensò, andò in polvere. Gli americani, gelosi della loro sorella l'Inghilterra, costruirono una nave chiamata Titanic che non poteva essere affondata. Dio con la sua potente mano mostrò al mondo che non poteva resistere. La Francia pensava di poter vivere nel peccato e costruire la linea Siegfried. A cosa serviva? I tedeschi camminarono proprio dietro di essa, la presero. I tedeschi costruirono la linea Maginot e dissero, abbiamo qualcosa in cui nessuno entrerà, e gli americani l'hanno fatta esplodere con bomba a penetrazione. È così. Ciò dimostra che la conquista dell'uomo non vale nulla, perché lui è corrotto nel suo modo di pensare e non può resistere. Che cos'è tutto ciò? C'è qualcosa là dentro che mostra però che c'è una città eterna. È così. Una giovane coppia sposata, quando si sposano, li ho avuti in confessione molte volte, li cogliete nella fila di preghiere e dicono, ebbene, fratello Branham, John e Dio, ci siamo sposati, avremmo messo su casa. E andava bene finché un giorno un esattore di assicurazione o un venditore di libri venne alla porta e mi ha chiesto se poteva entrare solo un se poteva entrare per alcuni minuti. L'ho proprio lasciato, e da quel tempo, vedete, inizio lì. Un uomo può dire, fratello Breno, ho avuto una buona moglie, io avevo una buona famiglia, un giorno abbiamo assunto una nuova impiegata. Ero giù al parco, ho incontrato una piccola signora, lei indossava pantaloncini, si è avvicinata a me. Da quel tempo, vedete, c'è un tempo in cui iniziate, sì, c'è stato un tempo in cui tutta questa roba è iniziata. Ci fu un tempo in cui iniziò la morte, quando Eva, passeggiando un giorno per il giardino dell'Eden, incontrò Satana. E Satana, quando Dio aveva la sua chiesa, quando gli uomini vanno in guerra studiano le cose per combattere, quando per la prima volta misero l'elmetto su una recluta, lui pensò che fosse la cosa più terribile che avesse mai avuto, e portare uno zaino da 40 kg sulla schiena. Ma quando arrivò là in battaglia aveva bisogno di ogni attrezzo. Quando gli misero addosso un elmetto, ciò significava che doveva, aveva bisogno di quell'elmetto perché ci saranno schegge. Non l'aveva mai avuto prima, ma doveva averlo allora perché era necessario. L'avevano studiato. Ogni anno studiano qualcosa di diverso, ottengono qualcosa di più grande, perché il vecchio diventa obsoleto. I nostri begli aerei che abbiamo avuto nell'ultima guerra mondiale sono spazzatura del valore di miliardi di dollari. La vecchia macchina a vapore è obsoleta. Certamente i fucili che abbiamo usato prima, il vecchio crack Jorgensen, e poi lo Springfield, e poi fino al moderno Garand, e ora c'è un missile atomico, sono tutti obsoleti. Stiamo cercando di trovare, continuare a trovare qualcosa di meglio. Ma quando Dio iniziò a fortificare il suo uomo, gli diede la cosa migliore e non deve più cambiare, gli diede la sua parola. Amen. Quella è la sua fortezza, l'eterna parola di Dio. E quando il nemico si avvicinò, spie, abbiamo spie inglesi qui e noi abbiamo spie in Inghilterra, abbiamo spie in tutto il mondo e qui dentro hanno spie da tutto il mondo. Cosa stanno cercando di fare? Scoprire ciò che abbiamo cercato di ottenere. E il diavolo opera allo stesso modo, egli entra per cercare di trovare qualcosa, quello che Dio ha fatto, e poi cerca di trovare qualcosa per contrastarlo. Ma Dio non deve mai cambiare il suo, perché ha dato loro la sua parola al principio. Egli è infinito, non può cambiare. Se ancora la sua parola oggi non varia mai dalla sua parola, eccolo nella sua parola. La sua chiesa è fortificata dalla parola. La sua prima persona fu fortificata, Eva. Ma quando lei si fermò solo un minuto ad ascoltare le tattiche di Satana, qual è la tattica di Satana? Ragionare, è proprio ragionevole. E quando sentite qualcosa che ragiona contro la parola, allontanatevi da ciò, è il diavolo. Non importa quanto sia l'antica, quanto sembri strano, quando Dio ha detto così, quello lo stabilisce eternamente. Allontanatevi da tutto ciò che ragiona contro la parola. Oh, è ragionevole oggi, non abbiamo bisogno della guarigione divina perché abbiamo ottimi dottori. Allontanatevi da ciò. Oh, solo i 12 apostoli ricevettero lo Spirito Santo e so. Ebbene, perché Pietro disse: per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani, quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Non disse era solo per il passato. Dissi: sei troppo in ritardo, l'ho già ricevuto qui, così noi così sappiamo che è giusto, vedete. Qualsiasi cosa che ragioni contro la parola di Dio, disse, questi segni li accompagneranno, credono. Come andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi crederà in tutto il mondo in ogni momento. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto lontano posso mostrarvi dove Dio ha posto la guarigione divina nella Chiesa? Ora mostratemi dove egli l'ha tolta tramite la parola, vedete. I miracoli, i segni, lo Spirito Santo, egli è lo stesso Gesù, ieri, oggi è in eterno, certamente. Ora notiamo, se Satana potesse mai convincere Eva proprio a ragionare che quella parola era, disse, ora di certo non morirai. Oh, certo, Dio ha detto esattamente giusto, ma sicuramente quella è la prima cosa con cui lui vince, della cosa con cui ancora abbatté la razza umana ragionando. Egli uccise la razza umana ragionando contro la sua parola. E sorgono grandi seminari, altri uniscono le loro menti e ragionano e cose del genere. Non mi importa quante menti ci siano, che la parola di ogni uomo sia una menzogna e che quella di Dio sia la verità. Giusto? Notate, Dio tratta con un individuo. E notate, ma ogni volta c'è una certa cosa. Da quel tempo, dal tempo in cui Eva ascoltò il ragionamento di Satana, la morte venne nel mondo e da allora ha regnato. Ricordate, non dimenticate quel punto in cui Eva. C'era un tempo in cui non c'era morte sulla terra, c'era un tempo in cui gli uomini non dovevano morire, ma poiché Eva ragionò, ascoltò il ragionamento di Satana contro la parola di Dio, la morte iniziò a regnare da quel tempo in poi e regna ancora oggi. Ma lasciatemi dire questo: di fronte a tutto ciò c'è un tempo e una cosa che può accadere che non cambierà mai, è eterna. C'è qualcosa che può accadere in una vita umana che non può mai cambiare, che è eterna, che quando un uomo incontra Dio, quello è eternamente stabilito. Quando un uomo incontra Dio, è nato di nuovo dallo Spirito di Dio, ha vita eterna. Ora lo crediamo con tutto il cuore. E ricordate, quando quell'uomo, un essere umano, quella donna, quel ragazzo, quella ragazza incontra mai Dio e viene cambiato, non è più lo stesso, è cambiato da quel momento in poi. È così. Non sarà mai lo stesso, non importa, potrebbe allontanarsi da Dio, ma Dio non si allontanerà mai da Lui. Ovunque andrete, sarete perseguiti giorno e notte se mai incontrerete Dio, finché ritornerete di nuovo. È così. Uno sviato è la vita più miserabile che ci sia, è così. Vi perseguiterà giorno e notte. Quante volte abbiamo sentito le loro confessioni, altro quanto miserabili, quanto disgraziati tutto questo. Se l'hanno fatto, sanno che devono raccogliere esattamente quello che hanno seminato. E ricordate, piantate un granello e ne raccogliete un'intera spiga, vedete? Così sappiamo che ci sarà una messa abbondante di ciò che avete seminato. Ma l'uomo che incontra Dio non è più lo stesso. Prendiamo alcuni uomini ora prima di arrivare al punto che vogliamo. Prendiamo per esempio Abram. Era solo un uomo comune. Egli scese dalla Babilonia con suo padre e abitava nella terra dei Caldei, nella città di Ur. Probabilmente un contadino, un uomo comune. Non era un uomo speciale, era solo un uomo e trovò grazia agli occhi di Dio. E Dio gli disse, quando aveva 75 anni, che egli lo avrebbe reso un padre di nazioni e che egli gli avrebbe dato un figlio da sua moglie Sara, che a quel tempo aveva 65 anni. E Abram credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Abram fu cambiato. E guardate, quando un uomo incontra Dio, Dio chiamò Abram e gli disse che voleva che si separasse da tutti i suoi parenti increduli. E quando Dio chiama un uomo a lavorare per lui, egli vi chiama ad un annientamento totale da tutte le cose del mondo e dai peccati della terra. Separazione. Dio non benedisse Abram finché non gli obbedì pienamente. Prese suo padre, il vecchio era sempre un capello nella zuppa, scusate quell'espressione, ma aveva sempre torto lui e Abram, e poi prese Lot, e poi alla fine scese laggiù e dopo che Lot si separò, allora Dio disse ad Abram, alzati e cammina attraverso il paese, io te l'ho dato tutto e tutto tuo, vedete? E io non lo benedì completamente finché Abram non obbedì pienamente. E non sarete mai in grado di ottenere qualcosa da Dio e avere favore presso Dio, miei fratelli e sorelle, ovunque siate, finché obbediamo pienamente alla parola di Dio. Vi renderete infelici solo avvicinandovi ad essa senza entusiasmo. Sì. Ma quando Abram incontrò Dio fu un uomo cambiato. Lo fu da quel giorno in poi. Si comportò in modo strano, correva in giro. Posso immaginare Sara che aveva circa 65 anni facendo delle piccole scarpette e prese della fascia un mucchio di spille e disse, bene, avremo il bambino. E poi quando arrivò il normale tempo posso sentire Abram dire, cara, come ti senti? È più o meno quel tempo. Nessuna differenza. Gloria a Dio, avremo comunque il bambino. Passarono 2 mesi. Cara, qualcosa di diverso? No, nessuna differenza. Gloria a Dio, un miracolo più grande di quello che era il mese scorso. Avremo comunque il bambino. Passarono 5 anni. Come ti senti ora, cara? Nessuna differenza. Alleluia, avremo il bambino. Un miracolo maggiore di 5 anni. Gloria a Dio. Passarono 25 anni. Come ti senti, Sara? Nessuna differenza. Gloria a Dio. L'avremo comunque. Come fai a saperlo? Dio ha detto così. Incontrò Dio ed era un uomo cambiato. Egli non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità, ma fu forte dando lode a Dio. Ora noi dovremmo essere la progenie di Abram se abbiamo quel tipo di fede. Ciò che Dio dice è la verità. Quando un uomo incontra Dio, la sua parola è sempre la verità. Se un uomo dice di credere a Dio e rinnega questa parola, c'è qualcosa che non va, perché lo Spirito Santo è Dio e lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. E come potrebbe lo Spirito Santo essere qui dentro e scrivere la Bibbia e poi cambiare e negarla? qualcosa non va da qualche parte. Vi dico, una genuina esperienza dello Spirito Santo puntualizzerà ogni frase di quella Bibbia con un Amen, giusto? Nonostante ciò che chiunque altro dica, certamente lo farà. Perché esso è lo Spirito di Dio, lo scrittore della Bibbia, e lo Spirito della parola è lo Spirito Santo, è ciò che la vivifica. La lettera uccide, lo spirito le dà vita, vedete, dà alla lettera, alla lettera stampata vita, lo rende manifesto, porta a compimento esattamente ciò che Dio promise. Abramo era un uomo cambiato, forte, che dava continuamente lode a Dio, non importa quanto facesse, non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità, perché incontro Dio era una persona cambiata. Una volta un profeta fuggiasco nella sua concezione intellettuale di ciò che Dio era, sapendo che era un uomo chiamato, aveva tutto, poteva persino insegnare la sapienza d'Egitto e poteva insegnare la sapienza ai loro insegnanti, ma scappò, sposò una bella ragazza etiope, vissero là fuori dietro il deserto completamente sistemati. Il fardello della gente era scomparso. Ecco qual è il problema con le chiese nel mondo oggi. Abbiamo perso il fardello. Non ci sono più riunioni di preghiera. Non c'è più. Sembra essere morto. Non sto rimproverando, sto solo facendo un'affermazione vera, fratelli, e tutti voi lo sapete. Lo vedete nella vostra chiesa, noi, qualcosa è accaduto. Non c'è più interesse, qualcosa non va, il fuoco si è spento. Nel vecchio tempio romano di Vesta, quando i fuochi si spegnevano, le persone andavano a casa, gli affari erano finiti. Oh, riaccendete i fuochi, il fuoco sull'altare del nostro cuore. Sì, oh, riportate Dio in mezzo a noi, riportate Dio, è il nostro grido. Ora Mosè perse il fardello del suo popolo, aveva fallito con la sua concezione intellettuale della parola, e un giorno stava camminando dietro il deserto e ci fu un fuoco in un cespuglio. Quella luce che lui aveva seguito era nel cespuglio, si avvicinò al lato di quel cespuglio, si tolse le scarpe e una voce disse: ho visto l'afflizione del mio popolo. C'era qualcuno ancora interessato, quello era Dio. Egli disse: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho sentito i loro gemiti, le ragioni del sorvegliante, e sono sceso, ricordo la mia promessa. Alleluia! Egli non può fare una promessa a meno che non la ricordi. Amen! Egli sempre, Dio eternamente, ricorda la sua promessa. Dio fa una promessa, Dio ricorda sempre la sua promessa. Egli disse: ricordo la mia promessa al mio popolo, e sono sceso per liberarle, mando te. Amen. Mosè disse: chi sono io? Egli disse: andrai. Disse: ma non so parlare. Egli disse: chi rende l'uomo muto lo fa parlare. Amen. Non ragionate con Dio, prendete solo la sua parola. Lasciate che vi dica, un giorno là egli disse: certamente sarò con te. Egli disse: mostrami la tua gloria. Gli mostrò la guarigione divina, gli mostrò come compiere un miracolo. Era pronta ad andare, sì signore. Ora guardate che differenza, un giorno un gigante intellettuale sconfitto dietro il deserto con un compito domestico di nutrire le pecore di suo suocero. E il giorno dopo noi, vi dico, quando incontrate Dio, ciò vi fa qualcosa, vi fa agire come pazzi per il mondo. Guardate, il giorno dopo, prese sua moglie Sefora, la mise a cavallo di un mulo e un giovane sul fianco. E la sua barba che scendeva così alla sua testa calva, splendendo un bastone storto in mano, i baffi sospinti dal vento, gridando: gloria a Dio, gloria a Dio, un vecchio 80 anni. Dove stai andando? Scendo in Egitto per prenderne il controllo. Cosa? Scendo in Egitto per prendere il controllo. Un'invasione di un solo uomo, perché lui aveva incontrato Dio. E la cosa strana di ciò, lui lo fece, prese il controllo. Dio vuole solo un uomo che gli possa avere pienamente nel suo completo controllo. È così, un uomo che si arrenderà completamente a lui. Scenderò a prenderne il controllo. Che cosa ridicolo, un esercito simile a quei giorni, che aveva conquistato il mondo intero, un esercito più grande di quello che sarebbe oggi, come affrontare la Russia. Aveva in mano un vecchio bastone storto. Con cosa lo farai? Questo bastone è la potenza di Dio. Eccomi, i baffi che sventolano avanti e indietro, un vecchio di 80 anni. Perché non lo fece quando era un giovane guerriero? Vedete, Dio dovette buttare fuori da lui tutto quell'intelletto, dovette portarlo dietro al deserto e schiacciarlo, frantumarlo e riportarlo indietro, e apparirgli e mostrargli ciò che ieri ed ieri, quando incontrò Dio, era un uomo cambiato. In un certo modo fa sì che anche le persone oggi si comportino in modo un po' strano quando incontrano davvero Dio, ma sanno dove si trovano. Mi ricorda quando una volta marchiavo i vitelli, mia madre era solita dire quando una volta cavalcavo per il raduno, marchiavamo quei vitelli, diceva, oh Billy, come puoi? Scaldavi i ferri, molte volte portavi i ferri, non potevo avere il coraggio di metterlo sul vitello, ma lui disse, cosa stai facendo? Che disse, è orribile, disse, cosa fai? Disse, ebbene, lo leghiamo, lo teniamo a terra, gli stampiamo addosso il ferro da marchio e dissi, brucia solo la sua pelle e ci mettiamo sopra un po' di catrame, lo liberiamo, dico, ha quasi un attacco di corsa, lui proprio scalcia e grida, muggisce e continua, ma fratello sa che appartiene da allora in poi. Esattamente così. Ecco com'è, tramite lo Spirito Santo, se Dio può mai farvi rimanere fermo abbastanza a lungo da mettervi un marchio, alleluia, suggellarvi nel corpo di Cristo tramite lo Spirito Santo, sapete dove appartenete. Stiamo vivendo in un grande giorno di ibridazione. Stavo leggendo un articolo nel Reader Digest non molto tempo fa, questa roba ibrida, stavo scendendo, vidi che diceva mais ibrido, mais grosso belle spighe. Non va bene, non vale niente, è un danno per voi, manzo ibrido, ibrido, tutto ibrido, ibrido, ibrido. Non va bene, prendete il vostro mais ibrido, cercate di piantarlo di nuovo, vedrete cosa ottenete. Non va bene. Hanno persino una religione ibrida oggi, è così, quello è vero. Hanno preso una confessione denominazionale invece di un'esperienza dello Spirito Santo. Ibridazione. Cosa fa l'ibrido? Fa una spiga dall'aspetto migliore, ma non ha vita in sé. È quel modo. Se forma una chiesa dall'aspetto migliore, ma senza vita in essa, ibrida, è così. La scienza confuta la propria o dimostra la propria teologia che l'uomo è venuto da una singola cellula facendo ciò. Non può evolversi sempre di più perché appena viene incrociato una volta la sua razza finisce proprio allora. Prendete un mulo è la cosa più ignorante che ci sia. Mi è sempre dispiaciuto per lui, eccolo là. E guardate, lui non sa che era suo papà, mamma. Sua mamma era una cavalla e suo padre era un asino. Quindi non sa chi era, non sa se è un cavallo o un asino, non sa. È un incrocio, non può più riprodursi, è finito. Circa come questa religione da muli che abbiamo oggi, un mulo è una cosa più bassa, rimarrà e voi direte una cosa o l'altra e lui così allunga le orecchie, vedete, non sa neanche cosa, non c'è gentilezza, lui è solo un mulo. E potete sedervi e parlare dei grandi segni di Dio e dello Spirito Santo, quei vecchi muli seduti là e dicono, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa come lo Spirito Santo, tu intellettuale mezzo incrociato, non faccio il cattivo, ma vi dico solo di cosa si tratta, oh non sa chi erano suo papà o sua mamma. Ma oh, mi piace un vero cavallo puro sangue, oh è gentile, potete insegnargli del buon senso che mi piace un vero cristiano puro sangue che è nato di nuovo dallo Spirito Santo. Non un metodista ieri, battista il giorno dopo, presbiteriano il giorno dopo e qualcos'altro oggi, ogni volta che qualcosa va storto nella chiesa. Ma un genuino Spirito Santo nato di nuovo, sa chi erano i suoi antenati, sa chi erano suo papà e sua mamma. Sa da dove è venuto e nato dallo Spirito di Dio. Alleluia! Potete far lampeggiare la parola di Dio su di lui e velocemente lui lo vede. Sì, Signore. Amen, dice. Ora che bella cosa è, un esemplare. Ma tutto questo ibridare qui, sì. Mosè, essendo un cristiano puro sangue, ora un credente, sceso in Egitto, si comportò in modo strano, molto strano, ma sapeva cosa accadde perché ci fu un tempo in cui incontrò Dio, sì Signore. Ci fu un tempo in cui, anche sto pensando a qualcun altro che incontrò Dio, era una piccola vergine, lei aveva qualcosa in cui credere, Maria, mai al mondo era nato un bambino senza un padre o una madre, lo sappiamo. Così troviamo che Maria, una piccola vergine, un giorno sulla sua strada verso il pozzo, una grande luce splendette davanti a lei, lei guardò là nella luce e là c'era Gabriele, l'arcangelo. Disse, Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne. E le disse proprio esattamente cosa sarebbe successo. Alcuni giorni prima aveva incontrato un sacerdote e marito di sua cugina, Zaccaria, ed era all'altare sventolando incenso. E Gabriele apparve e gli disse che sarebbe andato a casa per stare con sua moglie, avrebbe avuto un figlio e l'avrebbe chiamato Giovanni. Quel sacerdote disse, come può essere questo? Sono troppo vecchio, non può accadere, non può accadere. Disse, io sono Gabriele, mandato dalla presenza di Dio. La mia parola sarà adempiuta nel tuo giorno. Sarai muto finché il bambino non sarà nato. Ma ecco l'arrivare a questa piccola vergine. Ora Zaccaria avrebbe avuto molti esempi, perché aveva scoperto che c'era Anna e aveva avuto un bambino quando era vecchia. Sara aveva avuto un bambino quando era vecchia. Molti esempi nella Bibbia, ma era ancora insensibile da ciò. Ma Maria doveva credere a qualcosa che non era mai accaduto, ma aveva incontrato Dio. Disse: come avverrà? Disse: lo Spirito Santo ti adombrerà e quella cosa che nascerà in te sarà chiamata il figlio di Dio. Lei disse: ecco la serva del Signore. Cosa? Lei aveva incontrato Dio. Non riusciva a stare zitta, immagino abbia portato quella brocca a casa e iniziò a testimoniare ovunque le sue guance arrossate dicendo: avrò un bambino sulle colline della Giudea. Lei sentì di sua cugina Elisabetta che avrebbe avuto un bambino lassù e così posso immaginare. Sapete, lei si era tenuta rinchiusa per del tempo. Ora, lei fu circa 6 mesi con Elisabetta, c'erano 6 mesi di differenza tra Giovanni e Gesù. E così lei era stata rinchiusa per circa 6 mesi, era rimasta dentro, non come alcune di queste donne oggi, scusatemi, ascoltate il vostro dottore, io sono vostro fratello, ma vedere queste donne che devono essere madri qui fuori con questi piccoli pantaloncini e cose è una disgrazia per l'umanità. Onestamente non credo che un cane lo farebbe là, queste donne qui fuori che agiscono così, è la cosa più pietosa che abbia mai visto in vita mia, la cosa più ridicola. E poi un ragazzo vede le vostre ragazze fuori così e poi lasciate che le insulti e poi volete mandarle in un penitenziario. Voi siete la causa di ciò mandandola fuori così. E voi uomini lasciate uscire vostra moglie così, vergognatevi. Qual è il problema? Non avete più rispetto per vostra moglie di quello? Ora, no, non voglio arrivare su quello, notate. È una pessima cosa per me, no. Perdo troppi amici, ma so di rimanere in amicizia con Cristo, perché è scritto proprio qui, esattamente così. E qui Elisabetta si era nascosta, e poi quando la piccola Maria, posso vederla salire e sentire il più veloce possibile, sapete? Ed Elisabetta era là dietro a fare piccole scarpette e piangere. Perché il piccolo Giovanni, sapete, aveva 6 mesi ed era morto, non si era ancora mosso nel grembo. Ecco venire la piccola Maria, e lei corse ed Elisabetta tirò indietro le tende nella piccola finestra di mattoni lassù e vide arrivare Maria, così. Erano cugine, lei corse fuori per incontrarla e gettò le braccia attorno a lei e disse: oh cara, sono così felice di vederti. Oh, vedo, certamente tu sei incinta. Sì, sono incinta, disse, ma io sono un po' spaventata, disse, sono 6 mesi che sono incinta e non c'è ancora stata vita e sono solo un po' preoccupata. Maria, con i suoi occhietti scintillanti, una ragazzina di 16 o 18 anni, disse, anch'io avrò un bambino. Oh, tu e Giuseppe siete già sposati. Sono felice di sentirlo. Oh, non lo siamo. Siamo solo fidanzati. Non siamo ancora stati sposati. E avrai un bambino. Qual è il problema? Che ne è di questo? Lei disse, sì, ho incontrato Gabriele, l'angelo, ho incontrato Dio. E mi ha detto che questa cosa santa sarà chiamata il figlio di Dio. E disse che avrei chiamato il suo nome Gesù. E proprio appena la prima volta che quella parola Gesù Cristo fu pronunciata da labbra mortali, il piccolo bambino nel grembo di Dio, Elisabetta divenne viva e iniziò a saltare e scalciare di gioia. È così. E la sua fede, disse, che era ripiena di Spirito Santo, e disse: da dove viene la madre del mio Signore? Perché appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il mio bambino ha sussultato di gioia nel grembo. E se la prima volta che Gesù Cristo fu detto da labbra mortali fece venire in vita un bambino morto, cosa dovrebbe fare ad una chiesa che afferma di essere nata di nuovo dallo Spirito Santo? Amen. Perché avevano incontrato Dio, era successo qualcosa. Oh, certo, fu quel Simon Pietro, quell'uomo a cui era stato insegnato da suo padre che quando il Messia sarebbe venuto egli sarebbe stato un profeta. E Simone era un pescatore, ma un giorno quando entrò nella presenza di Gesù Cristo ed egli disse: il tuo nome è Simone, sei figlio di Giona, d'ora in poi ti chiamerò Pietro. Sapeva che quello era il Messia. Fu un uomo cambiato da quel giorno in poi. Avrebbe preso uomini invece di pesci, lo avrebbe reso pescatore di uomini, perché aveva incontrato Dio, lo riconobbe essere la verità, lo incontrò. Era Paolo, Saulo di Tarso, che era sulla sua strada ecclesiastico, istruito sotto Gamaliele, il grande insegnante, conosceva tutti i dettagli della religione farisea e così via. Era sulla sua strada arrestando tutti quei santi rotolanti che stavano andando avanti così, aveva documenti in tasca per arrestare tutti quelli che erano giù a Damasco. E all'improvviso la grande colonna di fuoco ci girò attorno a lui ed egli cadde a terra. Oh, si alzò come una persona diversa perché aveva incontrato Dio. Qualcosa lo aveva cambiato proprio là quando lo sentì dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Disse: chi sei tu, Signore? Disse: io sono Gesù ed è difficile per te scalciare contro gli stimoli. Un giorno c'era un cieco seduto sul ciglio della strada a mendicare, ma incontrò Dio. Sedeva là pensando a dove sedeva il vecchio cieco Bartimeo, stava pensando. Laggiù al fiume diverse centinaia di anni fa Giosuè, quel grande guerriero, attraversò l'asciutto con Israele là nel mese di aprile, quando Dio prese la sua potente mano e trattenne le acque. Oh, se solo avessi potuto vivere in quel tempo sarei andato laggiù e avrei detto a Giosuè: prega per me. Ma ahimè, il sacerdote mi dice che i giorni dei miracoli sono passati. Oh, solo pensare proprio lungo questa strada 18 lì dove mi trovo, vennero Elia ed Eliseo a braccetto scendendo al Giordano per aprire il Giordano. Se solo avessi vissuto in quel giorno sarei uscito e avrei detto: profeti del Signore Dio, pregate per me. Ma i miei giorni dei miracoli sono passati, dice il sacerdote. E pensate, quando Giosuè stava per accamparsi a circondare queste mura attorno a Gerusalemme, su una delle pietre su cui ora sono seduto, un giorno quando era fuori a guardarsi attorno osservando le mura intorno, perché vennero e gli vide un uomo in piedi con la sua spada smainata, Giosuè il guerriero, il grande generale, strasse la spada, corse verso di lui e disse: sei con noi? Sei con il nemico? Egli disse: io sono il capitano dell'esercito del Signore. Giosuè gettò giù la sua spada e si tolse le mie adorare ai suoi piedi. Oh, se solo avessi potuto vedere quel grande capitano, avrei detto: grande capitano dell'esercito del Signore, sono un uomo cieco, abbi pietà di me. Oh, come egli l'avrebbe fatto se fosse stato. Ma i miei giorni dei miracoli sono passati. Non sapeva affatto che meno di 100 metri da lui si trovava quello stesso capitano dell'esercito del Signore, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sentì un rumore, qualcosa di strano. Ovunque egli sia c'è sempre il rumore. La gente dice: fate troppo rumore, questo è il posto più tranquillo in cui mai vivrete. Se andrete in cielo, persino gli angeli cantano giorno e notte: santo, santo, santo al Signore. Se andrete all'inferno, c'è pianto e lamento e stridore di denti. Questo è il posto più tranquillo in cui mai vivrete. E là, quando Gesù si avvicinò, qualcuno lo spinse giù e così via, gli passò sopra e gli passò. E posso sentire l'associazione ministeriale, tutti in piedi là fuori, dire: ehi, mi dicono che sei un profeta, dicono che è risorto un uomo morto, ne abbiamo un cimitero pieno quassù, viene a risorgere uno per noi, ti crederemo. Vedete, Dio non fa il pagliaccio per nessuno, no, no. Avrebbe potuto, ma il suo prezioso capo era posto verso Gerusalemme e il Calvario, portando i peccati del mondo. Egli continuò a camminare, gli gettarono contro frutta strafatta e ogni altra cosa. E qualcuno lo spinse proprio fuori, immagino fosse una giovane signora che si avvicinò, disse: Signore, qual è il problema? Il povero mendicante cencioso disse: Signore, sono cieco. E qualcuno è appena passato di qui e gridavano una cosa e l'altra. Cos'era? Signore, sono uno dei suoi discepoli. Non hai mai sentito del giovane profeta di Galilea? No, quale giovane profeta? Ebbene, sai che la nostra legge promette che quando un giorno verrà un Messia, il figlio di Davide verrà? E quando lo farà, sai, il grande profeta? Oh, è lui, quello è lui! Allora si alzò, non poteva averlo sentito con tutto quel rumore migliaia. E se andate là ieri che vedete dove era seduto e dove era Gesù quando si fermò? È impossibile che lui lo sentisse, ma la sua fede lo fermò. Oh, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Con tutti che gridavano una cosa e un'altra, uno: salve, profeta, saluta il figlio di Dio. E l'altro disse: dispiamoci dell'impostore Belzebù chiromante, così via tutta quella folla mista. Ma la sua fede, la Bibbia disse, Gesù si fermò. Oh, spero di predicare prima di andarmene qui su. Gesù si fermò. Oh, mai un giorno il tempo si fermerà. Ed egli si fermò, la sua fede lo toccò, un piccolo vecchio mendicante cieco. Si girò e chiese, richiese quello che voleva. E disse: che io possa ricevere la mia vista. Egli disse: la tua fede ti ha salvato. Alleluia! Da quel momento in poi poté vedere, perché incontrò Dio. C'era un maniaco un giorno su Agadara che si stava tagliando e lo legavano con catene. La sua forza di 10 volte un uomo comune poteva spezzare la forza di quelle catene. Ho sempre pensato, se era così perfettamente sotto l'influenza del diavolo, quando il diavolo si impossessa di una persona pazza, ci vogliono uomini e uomini per tenerla. E gli spezzava quelle catene completamente rese al diavolo. Se lui poteva spezzare catene, quanto più noi potremmo spezzare completamente rese a Dio. Quanto più potente è la potenza di Dio di quella del diavolo. Ed eccolo là, questo povero maniaco, ed era sempre là fuori nel cimitero, tagliandosi con pietre, attaccando tutti. Ma un giorno incontrò Dio, le cose cambiarono per lui. Dopo di ciò fu vestito sano di mente, perché aveva incontrato Dio. Un lebbroso era vicino alla porta mendicando. Un giorno Gesù di Nazareth passò e lui disse: se tu vuoi puoi rendermi netto. E gli disse: lo voglio, sii nettato. E da allora in poi fu nettato. C'è una piccola donna immorale di cui abbiamo parlato ieri sera. Un giorno sgattaiolo fuori alla porta, fuori di là della porta e fuori al pozzo della città per prendere dell'acqua. Giù nella sua anima era posta una scrittura che quando quel Messia sarebbe venuto, quello che egli sarebbe stato. E lei era una prostituta, era una pessima donna. Lei aveva avuto marito e viveva con uno, allora non sposata con lui, così sapete che era una donna di cattiva fama. E quando vide Gesù e lo sentì dire: vai a prendere tuo marito. Lei disse: non ne ho alcuno. Disse: hai detto bene, perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è il tuo. Lei disse: Signore, vedo che tu sei profeta e sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Cosa disse? Egli disse: io che ti parlo son d'esso. Era una donna cambiata. Guardate, quando andò in città, è assolutamente immorale che una donna di quel tipo o un uomo la ascolti, ma lei aveva incontrato Dio. Qualcosa doveva ascoltarla, e così era venuta in contatto con Dio. Qualcosa doveva ascoltare. Quando un uomo incontra davvero Dio, immagino che potremmo vedere alcune di quelle persone qui che erano su queste brandine ieri sera, sedie a rotelle, seduti qui intorno. Chiedete loro oggi: sono venuti in contatto con Dio, saranno cambiati da quel momento in poi. È successo qualcosa. Dal momento in cui Dio parla, accade qualcosa. Qualsiasi cosa venga in contatto con Dio, da allora in poi è cambiata. Ora un minuto, la morte venne in contatto con lui una volta, giusto? Ora stiamo chiudendo. La morte lo contattò. Sapete, il diavolo non ha mai creduto che egli fosse Dio. Ha sempre pensato che fosse un profeta giusto, ordinario, ma non si rese conto di cosa esso fosse e non sapeva che era l'Emanuele, che quella erano la carne e il corpo di Dio, che egli fu fatto carne e dimorò fra noi. Quando lo fece salire sul monte quel giorno, disse: se tu sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane. Vedete, quello stesso vecchio diavolo vive ancora oggi. Lo avevano laggiù nel cortile quella volta, sapevano che poteva percepire i pensieri delle persone, così gli misero uno straccio attorno al volto e presero un bastone e lo colpirono sulla testa. Dissero: ora se sei un profeta, dici chi ti ha colpito. Egli non aprì bocca, egli non fa il pagliaccio per il diavolo. Sulla croce disse: se tu sei il figlio di Dio, scendi, ti crederemo. Quello stesso vecchio diavolo vive nelle persone oggi, la stessa cosa. Se lo fai, fammi vedere che fai questo, fammi vedere che fai quello. Egli disse: io faccio solo ciò che il Padre mi mostra. Così un giorno, quando lo presero, facciamo un piccolo dramma mentre concludiamo. È un giorno terribile, il sole sembra strano. Non c'è mai stato un giorno così, non ci sarà mai. Oh, è una cosa orribile. Il debito dell'Eden deve essere pagato. Un giorno orribile. E iniziamo a notare al mattino presto, siamo al piano di sopra, sento un rumore. Andiamo ad alzare la tenda e guardiamo. Scendendo per strada sento qualcosa che fa bam, bam, bam. Che cos'è? È una vecchia croce rossa. Vedo una piccola donna che corre davanti a loro dicendo: cosa ha fatto egli? Cosa ha fatto egli se non predicare il Vangelo? Cosa ha fatto egli se non guarire i malati? Vedo una mano ruvida che la schiaffeggia sulla bocca e dice: siediti. Vorreste credere a quella donna prostituta piuttosto che credere al vostro sacerdote? Lei non poteva stare in silenzio. Doveva arrivare il suo tempo per qualcos'altro. La croce veniva trascinata. Aveva una veste sulle spalle mentre si avviava su per la collina. Noto piccole macchie rosse su tutto il suo mantello. Mi chiedo cosa siano. Il suo piccolo corpo debole, una corona di spine sul suo capo, sputi di derisione che pendevano su tutto il suo volto. Cosa aveva fatto egli per meritarlo? Era la penalità che egli stava pagando per me e per voi. Guardo quelle piccole macchie, osserviamolo un minuto, mentre egli trascina su il suo piccolo corpo e fragile lo frustano e lo fanno andare avanti, ed egli sta tirando questa grande vecchia croce su per la collina. Dopo un po' noto che tutte queste piccole macchie iniziano a diventare più grandi, più grandi. Dopo un po' si uniscono tutte in una grande macchia. La sento colpire la sua gamba e gli si sta abbassando. Sta diventando sempre più debole. posso vedere tutto. I suoi discepoli se ne sono andati. Chi è vicino a lui? Nessuno. Abbandonato da Dio e dall'uomo, eccolo salire alla collina. Allora vedo la morte avvicinarsi e dire: oh, l'ho preso, ho dimostrato che egli non è Dio, l'ho tentato, ho portatolo fuori. Se egli fosse stato Dio, avrebbe mutato quelle pietre in pane. Come poteva egli stare là in quel cortile, lasciare che quei soldati gli sputassero in faccia e mettessero uno straccio attorno al suo volto e gli dicessero di dire che l'aveva colpito? Ebbene, se egli fosse stato Dio, l'avrebbe saputo. So che egli non è Dio, lui non ci credeva. E mentre egli sale alla collina, vedo uscire quell'ape della morte, iniziare a rozzare attorno a lui, pungerlo, ronzargli attorno. All'improvviso inizia a chiedersi che cos'era. La morte stava arrivando, un ronzio come un insetto, un'ape. Ma sapete una cosa? Se un'ape ancora in profondità il suo pungiglione, gli si stacca il suo pungiglione, non può più pungere. L'aveva ancorato in molti profeti, l'aveva ancorato in molti uomini giusti, ma quella volta, quando lo ancora in Dio, staccò il suo pungiglione. La morte perse il suo pungiglione. Non sorprende che dopo venne uno e disse: morte, dov'è il tuo pungiglione? Tomba, dov'è la tua vittoria? Grazie a Dio, quando ancora quel pungiglione della morte nel corpo dell'Emmanuele, e ciò staccò il pungiglione. E oggi possiamo camminare di fronte alla morte. L'ape può ronzare e fare rumore, ma non ci spaventerà mai. No, Signore, non ha pungiglione. Il pungiglione è sparito perché la morte incontrò Dio. E quando incontrò Dio, ciò tolse il pungiglione dalla morte. Sono felice di incontrarlo. Non siete felici? Preghiamo. Padre Celeste, quando pensa a quel sangue che sgorga dalle vene dell'Emmanuele, la vecchia rossa croce che striscia sulle orme del portatore mentre sale il Calvario, Satana, vedendo quello sputo di scherno scendere dal suo volto, disse: quello non può essere Dio, quello non può essere l'Emmanuele, quindi pianterò il mio pungiglione in lui, lo avrò molto presto. Ma oh, come persa allora, quando il pungiglione della morte toccò Dio, perse il suo pungiglione. Sono così felice oggi, Signore, sapendo anch'io che devo scendere per quella strada, ma la morte perderà, ha perso il suo pungiglione. Sono libero stasera, alleluia, sono così felice di essere libero. Il pungiglione della morte non c'è più. La morte può venire a ronzare, può venire a minacciarmi, può venire per tirarmi via, ma come ha detto uno scrittore, Dio l'ha imbrigliata ad un calezza, può solo tirarmi nella sua presenza, dove desidero essere, dove ogni credente desidera essere. Quindi la morte non ha pungiglione, è diventata una vittoria. Grazie sia Dio che ci dà la vittoria tramite Gesù Cristo. Mentre abbiamo i capi chinati tutti in preghiera, quanti qui dentro sanno che se moriste stanotte non siete mai entrati in contatto con Dio così definitivamente da poter prendere ogni parola nell'essere la sua parola, è stato ubbidendo ad ogni parola, e sapete che se agite male, sapete che la morte avrebbe un pungiglione per voi, perché vi chiedereste se foste davvero salvato o meno. Non vi chiamerò all'altare, vi chiederò solo dove siete. Se volete, credete stasera che Dio toglierà da voi quel pungiglione di morte tramite Gesù Cristo, e volete accettarlo in quel modo, alzate la mano, dite: voglio incontrare Dio. Dio ti benedica là dietro, figliolo, Dio ti benedica, Dio vi benedica su nella balconata, Dio vi benedica qua giù, su nelle balconate, Dio ti benedica, giovane, Dio vi benedica, molto là in fondo, egli vede le vostre mani. Tutti preghino, ecco una chiamata all'altare, Dio ti benedica, Signore, seduto qui, potresti aver fatto molte cose buone in vita, ma questa è la cosa più grande che tu abbia mai fatto. Ricordate, quando avete alzato la mano avete infranto ogni regola scientifica. La scienza dice che la gravitazione deve tenere la vostra mano abbassata, ma avete alzato la mano mostrando che c'è una potenza in voi per prendere una decisione, e quello l'avete fatto, alzato la mano, l'avete inteso dal vostro cuore, e qualcosa accadrà. Qualcun altro alzi la mano e dica: ricordati di me. Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, è buono. Di nuovo sulla balconata, andiamo lassù, quanti lassù? Oh, anima, membro di chiesa che non conosce Dio, Dio ti benedica, piccolino qui davanti. Qualcun altro, alzate la mano, dico: oh, tutto quello che so appartengo alla Chiesa, tutto quello che so gridato, tutto quello che so parlato in lingue. Oh, fratello, ho sentito diavoli danzare nello spirito e parlare in lingue e gridare, quello no, dai loro frutti, li riconoscerete certamente. La pioggia cade sia sul grano che sulla malerba, certamente, entrambi si rallegrano della pioggia, e così li rende entrambi felici. felici e cade proprio su un lupo, sull'ipocrita e anche sul cristiano. Ma se la vostra vita non si allinea alla Bibbia di Dio, allora fareste meglio ad alzare la mano e dire: Dio, sii misericordioso verso di me e rendimi quello che dovrei essere. La sua grazia può rendermi quello che dovrei essere. Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica, signore buono. Dio ti benedica. Non voglio ferire i vostri sentimenti, ma come potete voi donne sedere qui e sapere che la Bibbia vi dice che è sbagliato anche tagliarvi i capelli, che disonorate vostro marito quando lo fate? Dimostrate di essere una donna di strada quando fate una cosa simile. E a causa dell'angelo dovreste avere i capelli lunghi. Quale angelo? L'angelo del patto, l'angelo, il messaggero del giorno, il settimo angelo che sta suonando oggi. Allora sapete comunque di essere in errore. Il vostro Adamo potrebbe avervi lasciato proseguire a agire male, Eva, e dire che non fa differenza. Certamente fa differenza. Poi non ogni comandamento di Dio è giusto. Eva girò proprio la sua, da parte un minuto. Se siete in errore, ammettete di essere in errore. La vostra stessa vita dimostra che siete in errore. Qualcuno mi ha seguito non molto tempo fa, ha detto a fratello Branham: perché dici questo a quelle donne riguardo a loro vestirsi? Un uomo famoso disse: imporrò le mani su di te e pregherò per te. Dissi: se mi lascerai imporre le mani su di te e pregare per te. Dissi: ascolta. Egli disse: perché non lasci stare quelle donne? La gente ti considera un profeta. Dissi: non sono un profeta. Disse: la gente ti considera tale, perché non insegni loro come ottenere grandi doni spirituali e altro? Dissi: se non hanno la comune decenza di imparare il loro ABC, come fanno loro? Sapranno come imparare l'algebra se non prendono neanche il loro ABC. ABC è credi sempre a Cristo. Prendete prima la sua parola, lasciate che essa sia al primo posto nella vostra vita. Se non potete farlo, come imparerete qualcos'altro? Come farà la Chiesa pentecostale ad alzarsi al di sopra delle cose che conosce, che vi ostacoleranno finché vivrete? Ora segnatelo e scoprite se non lo farà. Ricordate, se questo non vi perseguiterà finché vivrete, e se un peccato tenne Eva o fece tutto questo, ogni malattia, morte e dolore vengono da una donna che solamente ragionò che andava tutto bene. È vostro privilegio, americano, dito sì. Se siete un agnello rinuncia ai suoi diritti. Non ha che una sola cosa, lana, e rinuncia ad essa. Se siete un agnello, rinuncerete ai vostri diritti americani per servire Dio. Dite: posso vestirmi come voglio, non sono affari tuoi. Non sono io, fratello, sorella, la Bibbia. Dio creò un uomo e lo fece vestire come un uomo, fece una donna affinché si vestisse come una donna, li fece agire diversamente, fece due patti con loro e ogni altra cosa. Lo è sempre stato. La luce è venuta, il vostro Adamo potrebbe lasciarvi andare avanti con ciò, ma fratello, Dio non lo farà, perché quella è la sua parola. Ora voi uomini vi sedete e fate cose del genere. Non vi vergognate, fratello. Diaconi, gli uomini che dicono di essere uomini di Dio agiscono così, quando quella è proprio la prima lezione di base su ciò. Come potete entrare nelle cose profonde del discernimento dello Spirito e cose simili se non prendete neanche le prime cose? Incontrate Dio e scoprite qual è la differenza. Trovate la differenza. Vi farà agire correttamente, vi farà qualcosa, vi cambierà. Ora la Bibbia lo dice. Voi donne non vi mettereste la manicura o il trucco, come lo chiamate, per niente. La Bibbia non dice niente a riguardo, ma guardate cosa state facendo ora, qualcosa che la Bibbia dice di non fare, vedete? Voi, probabilmente voi uomini, non vi ubriachereste per niente al mondo, poi avrete due o tre diverse mogli viventi, siete diaconi in chiesa. Proselitismo, circuito e mari, Gesù disse per fare un proselito. Dite un modo terribile di fare una chiamata all'altare. Fratello, se le persone non vengono tramite la parola di Dio, cosa sono queste storie patetiche? Dovete venire riconoscendo che siete nell'errore. Ora siete disposti sotto la potenza di Dio, sotto la vostra stessa condanna, a dire che ho torto. Alzo la mano, guarda la mia stessa vita e vedo che ho torto. Sono un membro di chiesa, vado in chiesa. Cerco di essere leale, ma vedo di aver fatto, ho mancato il bersaglio. Sono pronto ad arrendermi e dire che sto tornando ai fondamenti biblici su questa cosa. Alzo la mano. Alzate la mano. Dio ti benedica, Signore. Ciò richiede decenza. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signore. Ciò richiede uomini veri. Qualcun altro? God bless you, my brother. Dio ti benedica, fratello mio, è così, Dio ti benedica. Ci sono almeno 300 persone qui, dovrebbero farlo. Quello ne richiede molti, ma Dio ti benedica, Signore, quella è onestà. Dite, sto proprio facendo la mia decisione, sto dicendo proprio ora, da ora in poi, Dio, sarò marchiato dentro e fuori, sarò un vero cristiano, crederò a tutta questa parola, oppure non ci crederò affatto, tornerò nel mondo, stareste meglio, è così. Non potete distinguere i cristiani dagli altri, sono tutti quasi uguali. Quella che dovrebbe essere la Chiesa sta diventando così malandata. Venite, Dio deve preparare una sposa, esattamente, prepararla. L'ora è venuta e la sposa si è preparata. Siete pronti? Siete pronti? Chiedo ancora una volta nel nome di Gesù, siete pronti? Grazie, Signore, Dio ti benedica. Nostro Padre Celeste, questi che hanno alzato le mani, circa 2 dozzine o più, che abbiano pace, lascia che sappiano che tu sei pronto a toglierne tutta la colpa del pungiglione e liberarli stasera con lo Spirito Santo. Dio benedici queste chiese. Qui c'è un bel gruppo di persone, Dio, sono rimasti qui così a lungo, ascoltando, aspettando. Allora perché Satana si avvicina oscura alla loro mente proprio quando arriva il momento che accetti? E tu hai dimostrato te stesso così definitivamente qui. Come può essere? Ma Dio, che il sangue di nessuno sia sulle mie mani, io ne sono libero. Prego, Padre, che tu conceda la misericordia di Dio su questi. Te li consegno come seme sincero su cui ha brillato la luce di Dio. La vita ha colpito velocemente, hanno alzato le mani e detto, ho tolto, lo riconosco, sono pronto a fare il bene. Ho agito male e sono pronto a correggere le mie vie proprio ora e venire a Dio. Concedi, Padre, che crescano in cristiani di grandi stature. Sentiamo stasera di così tante decisioni. A cosa servono le pietre senza un tagliapietre? Le persone vogliono più membri nella loro chiesa. Volete prendere una decisione? Rotolate una pietra. Quella è una confessione, certamente. Ma a cosa serve quella pietra se là non c'è un tagliapietre con l'affilata parola di Dio a doppio taglio per modellarlo in un figlio, figlia di Dio, per adattarlo all'edificio? Abbiamo bisogno di tagliapietre, scalpellini tramite la parola di Dio per tagliare confessioni in veri e propri pilastri della Chiesa di Dio. Concedilo, Signore. Possa il coltello affilato di Dio circoncidere via tutto il mondo da ognuno di noi e renderci nuove creature in Cristo Gesù. L'ora sta arrivando. La gente non sa che queste ore sono qui. Grandi cose stanno avvenendo. Ed ora le persone hanno, proprio come le persone di molto tempo fa, Signore, le hanno superate e non lo sapevano. Concedi che ognuno di questi sia salvato. Possano trovare alcune di queste belle chiese qui, questi ministri. Forse se appartengono ad una di esse possano andare dal loro pastore e dire, pastore, ho sbagliato. Sto mettendo a posto la mia vita. Ora vengo per essere un vero membro della tua chiesa. Ora vengo per essere una luce. Non ne farò uscire così tanto dal fischietto, ma lo metterò all'opera. Andrò di casa in casa, di luogo in luogo. Porterò altri in questa grande comunità. Comunione di Cristo. Andrò agli angoli delle strade, passerò trattati, farò tutto quello che posso fare. Parlerò al mio vicino, al mio lattaio, al mio ragazzo del giornale, a tutti quelli che posso. Parlerò loro in tenerezza, dolcezza dello Spirito Santo. Sarò così salato al punto che li farò avere sete di essere come me. Dio, concedilo. Oh, non come il resto del mondo, ma siate diversi, cambiati, resi come figli di Dio, figli di Dio. Concedilo. Li do a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora possa il Dio del cielo guardarvi. Una volta voglio raccontarvi una breve storia prima di partire, perché ho dovuto tagliare così duramente. Nel sud vendevano schiavi e passavano e li compravano proprio come si fa con un'auto usata nel parcheggio. Ricevete un atto di vendita per essa proprio come fareste degli esseri umani. Non è mai stato giusto. Dio non ha mai voluto che gli uomini fossero schiavi. E passavano dai mediatori e compravano grandi schiavi sani e li incrociavano con donne più forti e cose del genere. Facevano schiavi migliori. Una volta c'era una grande piantagione, mi fu detto che avevano molti schiavi. E passò un mediatore e disse, vorrei dare un'occhiata ai tuoi schiavi. Disse, ne ho circa un centinaio qui, guardali. E li notò tutti, erano tristi, erano stati portati dall'Africa non sarebbero mai tornati. Li frustavano e li facevano lavorare perché non volevano lavorare. Erano tristi, erano lontani da papà, mamma, marito, bambini e tutto. Non li avrebbero più visti, erano in una terra straniera, non avrebbero più visto i loro cari. Ma gli capitò di notare un giovane là, mai il suo petto era in fuori e il mento alzato. Non dovevano frustarlo, era proprio sempre all'opera. Quel mediatore disse: vorrei comprare quello schiavo. Disse: lui non è in vendita. Disse: cosa lo rende così diverso? Disse: il capo degli altri. Disse: no, è solo uno schiavo. Disse: forse gli dai da mangiare meglio degli altri. Disse: non mangia nelle combuse con gli altri, è solo uno schiavo. Disse: cosa lo rende così diverso dagli altri? Disse: una volta me lo chiedevo io stesso, ma venne a scoprire che in patria suo padre è il capo, il re della tribù, e lui sa di essere il figlio di un re, si comporta come tale. Amici, siamo in un mondo peccaminoso. Donne, siete figlie di un re. Fratelli, siete figli del re. Comportiamoci come figli e figlie del re proprio in questo mondo. Non siate come loro, non seguite le loro maniere. Noi siamo diversi, veniamo, siamo da un altro, siamo stranieri qui, siamo pellegrini. Comportiamoci, agiamo in modo diverso, siamo diversi, siamo come lassù in cielo. Alcuni pochi giorni fa mia moglie ed io, prima di venire qui, siamo andati in un supermercato, abbiamo trovato una donna con addosso un vestito. Meda disse: non è strano quella signora? Lei disse: Billy, voglio chiederti. Disse: conosco alcune di quelle donne che cantano nei cori qui, in queste chiese denominazionali. Disse: perché la nostra gente? Dissi: tesoro, guarda, noi non siamo del mondo, vedi? Quando vado in Germania, la Germania ha il suo modo di agire, vado in Finlandia, ha il suo modo di fare, vado in altre nazioni, loro hanno il loro modo. E dissi: l'America ha il suo modo. Ma dissi, lei disse: beh, non siamo americani. Dissi: no, tesoro, non siamo americani, siamo cristiani. Viviamo qui, certamente, come nazione, questa è la nostra. Ma dissi: veniamo dall'alto, quindi le nostre donne devono agire come lassù. Dobbiamo comportarci come lassù. Ecco perché non agiamo come le persone del mondo, siamo diversi. Dovremmo esserlo, amici, dovremmo essere diversi, lo sapete. Non intendo ferirvi, non intendo ferire i vostri sentimenti, intendo solo essere onesto come servitore di Cristo. Non potete trattenere i colpi, non potete essere un burattino del pubblico e poi essere un servitore di Dio. Dovete essere onesti con Dio o vendere i vostri diritti di primogenitura alle persone. E il mio non è in vendita e so che anche il vostro non lo è. Quindi predichiamo la parola, crediamo alla parola, stiamo sulla parola, viviamo secondo la parola, è così, e siamo veri cristiani. Lo Spirito Santo è qui, lo credete? Quanti di voi hanno biglietti di preghiera? Alzate le mani, è troppo tardi per avere una fila di preghiera. Voi senza biglietti di preghiera che siete malati, che avete bisogno di qualcosa, alzate le mani. Senza biglietti di preghiera, abbiate fede, ora credete. Ora guardate qui, ora se mi capita di chiamare qualcuno che ha un biglietto di preghiera, voglio che me lo diciate, perché entrerete nella fila di preghiera. Questi senza biglietti di preghiera, no. Voglio la vostra riverenza solo 2 minuti, 3 minuti. Tutto quello che potrei dire io non significherebbe niente. Una parola da Lui significherebbe più di tutto quello che potrei dire in 1 milione di anni. Una parola da Lui. Ora credete che ciò che sto predicando è la verità di uomini che tornano alla Bibbia, tornano a Dio e la parola si è fatta carne in noi, dimorando qui fra noi, e la Chiesa ora si sta formando e ricevendo il suo ultimo segno. Abbiamo avuto miracoli e segni, il parlare in lingua attraverso tutto, ma ricordate, la Bibbia ha detto, il profeta ha detto, ci sarà un giorno che non sarà chiamato giorno né notte, ma sul far della sera ci sarà luce. Quanti conoscono quella scrittura? Certo, bene, osservate. La civiltà è venuta dall'est e ha seguito il sole ad ovest, è giusto? Adesso è sulla costa ovest. Se fa un altro movimento è di nuovo ad est. Mi piacerebbe predicare su quello, quando l'est e l'ovest si incontrano. Notate. Il S-O-L-E sorge ad est e viaggia attraverso l'orizzonte e tramonta ad ovest. Lo stesso sole che sorge ad est tramonta ad ovest, è giusto? Ora il profeta disse che ci sarà un giorno che non potrebbe essere chiamato né giorno né notte, sarà un giorno lugubre, giorno nebbioso. Abbiamo avuto un giorno di ciò. L'uomo sa abbastanza per unirsi alla Chiesa, accettare Cristo come Salvatore, unirsi a una denominazione e proprio quanta luce lui aveva. Ma ricordate, adesso è il far della sera, la civiltà sulla costa ovest è lo stesso figlio F-I-G-L-I-O che splendette a destra al principio, ora splende all'ovest alla fine. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, vedete? Ci sarà luce sul far della sera. Cristo che esce perfezionando la sua Chiesa. Quanti sanno che c'è una differenza tra l'apparizione di Cristo e la venuta di Cristo? Sono due parole diverse. Ora è l'apparizione, la venuta verrà presto. Egli sta apparendo in mezzo a noi, compiendo le opere che fece una volta nella sua Chiesa. Ora voi siete una parte di quella Chiesa e per grazia credete. Io sono un membro di quella Chiesa. Ora non sono un predicatore, sapete che non lo sono, non ho l'istruzione per farlo. A volte mi sento riluttante a stare qui vicino a uomini di Dio che sono chiamati a quell'incarico. Ci sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono insegnanti, non tutti evangelisti. Quando mi trovo qui, ma il mio ministero è un ministero diverso da un pastore o insegnante. Io non lo sono. E se sono, dico cose sbagliate, fratelli, perdonatemi, non è mia intenzione, ma questo è il mio ministero, vedete, dichiarare Lui che Egli è qui. Ora alcuni di voi qui, come un dono dello Spirito Santo, è proprio qualcosa, non riesco a rilassarmi, è proprio come inserire una marcia, ma quando Lui lo fa, allora ogni spirito è sottomesso. E osservo e posso solo dire quello che vedo, e ogni lettore della Bibbia sa che è esattamente ciò che è promesso e venne in Cristo ed è promesso negli ultimi giorni, tutto quello che abbiamo detto in merito. E oh mai, ho 500 e qualcosa nasce su diversi sermoni su ciò, vedete, proprio toccandone qui il bordo, ma è vero. Non importa dove siete, credete e lasciate che Lui parli. E se parlo io potrei parlare male perché sono un uomo, ma se Dio viene e conferma quello che ho detto, allora è la verità. Dio disse: se c'è un profeta fra voi e se dice quello che dice avviene, allora ascoltatelo, perché la parola del Signore venne ai profeti. E se loro, e se non avviene, allora non credeteci. Ora se io vengo qui e dico: ora io vi guarirò, allora ho mentito proprio lì, perché tutti voi, se siete malati, qualunque cosa sia, o peccatori, o qualunque cosa siate, siete già perdonati, siete già guariti. Se Gesù fosse qui in piedi con questo vestito che Egli ha dato a me, non potrebbe guarirvi o salvarvi. Egli l'ha già fatto. Quanti sanno che è la verità? Il prezzo fu pagato al Calvario, voi credete soltanto. Qualcuno, ora chiamerò soltanto un po' nella sezione, qualcuno in questa direzione senza un biglietto di preghiera, pregate soltanto. Dite: Signore Dio, non posso credere che quell'uomo che sta là mi dica qualcosa di sbagliato. Ho letto la Bibbia e so che quello che sta dicendo è la verità. È così difficile per me riceverlo, Signore. Ma onestamente lo credo, io credo e aiutami ora. E dice che tu sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E io ho delle infermità. O qualcuno, io sono mio marito seduto qui, mia moglie. Ho notato ieri sera quando un marito si è alzato dalla branda, la moglie correva da lui, la moglie è scesa, il marito, vederli là fuori nel cortile che lodano Dio, com'era dolce, vedete, vedete, pregate per qualcuno, dite: sto pregando, Signore Dio, aiutami a sapere, aiutami, lascia che tocchi la tua veste. Allora se quell'uomo non mi conosce, io non conosco lui. Se lui risponde, mi dice: come hai fatto tu in quei giorni, l'hai detto alla gente, allora so che sei vivente, non è quel predicatore, sei tu.
Don't move. Just pray.
Ora, per favore, solo per 2 o 3 minuti, state in silenzio e pregate. Rimanete fermi, non muovetevi, pregate soltanto.
Now there's a woman.
Ora c'è una donna, lei è... Potete alzare la testa se volete, e se guardate, guardate in piedi proprio qui, proprio all'interno di questo piccolo corridoio. Vedete quella luce già allambrata che gira in cerchio? È proprio sopra una donna, eccola lì, proprio attraverso la porta. Ora si sta avvicinando a lei, a lei. Lei si è resa conto, stava pregando, si sta avvicinando. La donna sicuramente questa volta può riconoscere che sta succedendo qualcosa. Sta pregando per una persona cara, un parente che ha il cancro. Anche una madre, e la madre ha un problema al cuore. Si rende conto ora che lo Spirito Santo è vicino a lei. Lei non è neanche di qui, non è nemmeno americana e canadese. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Siamo perfettamente strani, è così? Ma tu eri lì in piedi a pregare e tutto ad un tratto ha iniziato ad accadere qualcosa di veramente dolce, come qualcosa che viene su di te, è giusto? E quello che è stato detto è vero? Alza la mano se tutto questo è vero. Ora andate ad interrogare la donna. Ora sorella se n'è andata da intorno a te, confido che tu abbia la tua richiesta, qualunque cosa fosse, Dio te la conceda. Ora voglio chiedervi qualcosa, come comprendetelo, ecco un miracolo perfetto. C'è una donna, non l'ho mai vista in vita mia, non mi ha mai visto, siamo estranei. E qui lo Spirito Santo scende e lei tocca Gesù Cristo e tramite un dono divino là in piedi o seduta là a pregare e viene proprio vicino e le rivela proprio esattamente. Eccolo, lei è a 30 o 40 piedi da me, non poteva toccarmi, lei ha toccato lui. Qualcuno crede in questa direzione senza un biglietto di preghiera? Voi senza un biglietto di preghiera alzate la mano così, io. Voi che non avete un biglietto di preghiera alzate le mani. Alcuni di voi in queste barelle qui o qualcosa, alzate la mano. Bene. Guardiamo quest'uomo qui. Non hai un biglietto di preghiera, signore. Mi sei strano, non ti conosco. Cosa pensi di quello che ho predicato? Credi a Cristo, il figlio di Dio? Credi che egli esista? Ora tu sei un uomo che non ho mai incontrato prima in vita mia, ma credi che quando Gesù era qui sulla terra, egli, la Bibbia ha detto che la parola è più affilata di una spada a doppio taglio, e anche un giudice dei pensieri del cuore potrebbe percepire cosa non va. Se lo Spirito Santo può dirmi qualcosa di te, sei solo un uomo che è seduto laggiù e può dirmi qualcosa di te, cosa vuoi, cosa non va in te, qualcosa che hai fatto, qualcosa del genere, sapresti che dovrebbe venire da una potenza da qualche parte. Non è vero? Credi che è Cristo? Lo credi. Lo accetteresti in quel modo? Accettarlo o morire, perché sei adombrato a morte, è un cancro. Ma se crederai con tutto il cuore, con tutto quello che è in te, perché non puoi vivere, non puoi ritornare, il dottore non può farti alcun bene ora, hai superato ciò. Ma se crederai a Dio con tutto il cuore, potrai guarire. Lo credi? Credi? Allora alzati dal letto, non dubitare nel tuo cuore, non dubitare affatto. Vai a casa, prendi il tuo letto e vai a casa. Gesù Cristo ti farà guarire, se lo crederai. Dio ti benedica. Che cos'era? Hai un biglietto di preghiera là? Ebbene, allora sarai nella fila di preghiera. E tu hai un biglietto di preghiera? Credi che io sia suo profeta, lo credi? Non ti conosco, ma sei... Qual è il problema? Sei tutto affranto come un esaurimento nervoso, complicazioni, ogni cosa non va in te. Non è così? E veramente proprio ora ti senti bene e lo Spirito Santo su di te. Credi che io sia suo profeta? Mi obbedirai come suo profeta? Allora alzati da quella barella nel nome di Gesù Cristo e vai a casa e sii in buona salute. Aspetta, voglio chiederti qualcosa. Non hai un biglietto di preghiera, vero? Non ne hai bisogno. Sei in buona salute, puoi andare a casa ora e gioire. Quanti di voi credono con tutto il cuore? Allora tutti quelli che credono, alzatevi in piedi e accettate la vostra guarigione. Alzatevi nel nome di Gesù Cristo e credete di essere guariti. Vi affido a Dio per la vostra guarigione nel nome di Gesù Cristo. Possa Dio concedervela. Amen. Bene.